Buonasera a tutti presenti al nostro Consiglio Comunale. Prima dell'inizio, oggi 27 gennaio, giorno della memoria, ritengo a nome di tutto il Consiglio Comunale che sia doveroso ricordare questo importante giorno, questa importante giornata, una giornata che ricorda quanto è accaduto nello secolo scorso contro il popolo ebraico che ha subito delle angherie, degli attacchi feroci, degli attacchi nazifascisti che hanno segnato il secolo scorso e la nostra umanità. È importante che le istituzioni e tutti i cittadini continuino a ricordare per chiaramente non dimenticare mai e per far sì che possano essere trasmesse alle nuove generazioni e ricordare quanto accaduto, per far sì che questo non si verifichi più. Vorrei ricordare cosa diceva Primo Levi a riguardo. Primo Levi ci scriveva, ci diceva che l'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. Con poche parole ha pienamente centrato quanto tutti noi dobbiamo impegnarci quotidianamente per far sì che ciò che è avvenuto tanti anni fa non si ripeta più, anche se purtroppo la storia attuale ci porta a dire che non sempre l'uomo comprende gli sbagli del passato, ma spesso continua a ripeterli. A questo punto chiedo a tutto il Consiglio Comunale e anche al pubblico presente di alzarsi in piedi per un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Lascio la parola al nostro segretario comunale, il dottor Passaro, per l'appello. Prego, dottore.
Allora, buonasera a tutti, grazie sindaco. Procediamo con l'appello, un eco da stadio direi. Allora, Facileo Giuliano.
Presente.
Magari più distante si sente di meno. Baiesi Valerio.
Presente.
Fabusini Fabrizio.
Presente.
Gambaro Simone.
Presente.
Gatti Mauro.
Presente.
Gennaro Giuseppina. In tempo per l'appello. Ghisleri Valeria, assente giustificato. Messina Daniele Nicolò.
Presente.
Monfrinoli Rosa Maria.
Presente.
Nardulli Elena. Nuvoloni Mattia.
Presente.
Romeo Paolo, assente giustificato. Rossi Stefano.
Presente.
Rossoni Melissa.
Presente.
Spateri Anna Maria.
Presente.
Toscani Pierangelo.
Presente.
Zampagni Angelo.
Presente.
Quorum c'è. Lascio la parola al sindaco per la discussione del primo punto.
Grazie dottore. Il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ha come oggetto la...
Chiedo scusa signor sindaco, volevo chiedere la parola per una mozione d'ordine prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno. Siccome sento l'eco cerco di capire a che distanza devo stare. Allora,
più distante.
Più distante. poiché l'ordine del giorno di questa seduta del Consiglio Comunale è stato variato con l'integrazione giunta qualche giorno fa e l'inserimento all'ordine del giorno di un nuovo punto ai sensi dell'articolo 41,6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. L'articolo 41,6 prevede effettivamente la possibilità di, in caso di argomenti urgenti o sopravvenuti, di inserire questi elementi all'interno di una convocazione già avvenuta. Il comma 7 prevede però che i motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. Il nostro gruppo chiede quindi di conoscere, al fine di esercitare il proprio sindacato, quali siano i motivi dell'urgenza che hanno determinato la variazione dell'ordine del giorno e l'aggiunta del punto che penso sia diventato il numero 3.
Allora, i motivi sono legati alla conclusione di un iter legati al terzo punto, che come vedremo si tratta di una variante, è un iter che ha avuto già un suo percorso e negli ultimi giorni si è concluso. Tenendo in considerazione che chiaramente nei confronti anche del proponente l'ente ha comunque degli impegni, degli obblighi, nel senso che c'è un iter che onestamente pensavamo di concludere a dicembre, ma questo non si è potuto verificare, avendo la possibilità di portare in questo Consiglio Comunale questo terzo punto all'ordine del giorno, perché si è concluso appunto l'iter amministrativo come previsto appunto dalla norma, abbiamo deciso, e visto che anche il comma 6 dell'articolo 41 lo consente, di integrarlo. Questo anche perché nei confronti, diciamo, anche del proponente, che comunque è da diverso tempo che ha tutta una procedura aperta con il nostro ente, e quindi è corretto anche nei confronti di chi decide comunque di investire sul nostro territorio.
Ma non ho capito a quali obblighi si riferisce. L'ente ha degli obblighi.
L'ente non ha degli obblighi, ma essendo terminato un iter amministrativo che era già cominciato da diverso tempo, avendo questo Consiglio Comunale disponibile, abbiamo deciso comunque di inserire. Punto.
Sì, noi facciamo, visto che il regolamento lo consente, esprimiamo una valutazione differente. Secondo noi un argomento così rilevante, sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico, avrebbe dovuto essere trattato in modo differente, lasciando a questo Consiglio e a tutta la comunità il giusto tempo per approfondire, ascoltare, valutare, verificare. A maggior ragione perché siamo venuti a conoscenza di un fatto che riteniamo grave e rilevante. La gravità la riscontriamo nel metodo che è stato adottato da questa amministrazione nella gestione della trasparenza delle comunicazioni con il gruppo di opposizione. Infatti l'assessore all'urbanistica architetto Monfrinoli, in data 20 gennaio 2023, ha informato il sottoscritto, nella qualità di capogruppo di Insieme per Cameri, del contenuto della variante semplificata oggetto di successiva delibera, ma ha omesso di riportare un elemento che noi riteniamo rilevante, ed ovvero sia che in data 16 gennaio 2023 agenti del Corpo di Polizia Locale hanno redatto un verbale di accertamento sui luoghi oggetto di variante urbanistica. Da tale verbale è scaturita l'ordinanza numero 1 del 20 gennaio 2023, che ora recupero, dalla lettura della quale risulta che dette opere, leggo l'ordinanza, risultano in assenza di titolo abilitativo e o comunicazioni, segnalazioni di inizio attività edilizia, in difformità alle norme di legge e alle modalità esecutive fissate nei titoli edilizi. proprio al fine di comprendere un elemento che noi riteniamo rilevante nella dinamica complessiva della decisione, il consigliere comunale Stefano Rossi, esercitando un suo diritto, ha chiesto in data 25 gennaio 2023 di accedere urgentemente agli atti al fine di conoscere il contenuto del predetto verbale di accertamento della Polizia Locale. Tale pur legittima richiesta è stata respinta con la motivazione che è stato avviato un procedimento di presunto abuso edilizio e non sarà quindi possibile rilasciare atti fino a che il procedimento sarà concluso. Ci chiediamo quindi, poiché dal punto di vista strettamente legale non esiste una tempistica, non esiste un obbligo di tempistica che dobbiamo rispettare, ci chiediamo, non è forse nel migliore interesse dell'ente comune di Cameri e dei cittadini assumere decisioni rilevanti quando si avranno le risposte agli accertamenti in corso?
Assessore Bonfrinoli, grazie. Consigliere Messina, vorrei solo fare uno specifico. Non ho omesso, perché non ho voluto non dirlo, non è uscito evidentemente dal colloquio, per il semplice fatto che volevo specificare e spiegare bene qual era l'oggetto della variante. È vero, quell'ordinanza riporta quella cosa lì, ma è assolutamente inesatta. Se uno vedesse, lo so, è sbagliato, tant'è vero che poi c'è stata forse la correzione nel momento in cui abbiamo visto gli articoli sui giornali che riportavano appunto un discorso di non fasi autorizzative. In realtà le operazioni che sono state condotte, e se uno ha la possibilità di vedere il verbale allegato alla ordinanza, c'è stato proprio un errore di riporto. Poi abbiamo anche il nostro tecnico comunale che ve lo potrà, l'architetto Testa ve lo potrà esplicitare. Sono state presentate due CILA in data subito dopo la conclusione della seconda conferenza dei servizi, e rispondo anche a una parte degli articoli che sono apparsi. Se avessi potuto enunciarli, li avrei enunciati nel corso della presentazione dell'intervento, perché in data 26/10 si concludeva l'iter di VAS con la seconda conferenza di servizio. Subito dopo, quindi conferenza dei servizi che è avvenuta con gli organi superiori, parliamo quindi della Regione Piemonte, di ARPA, di ASL, di Acqua Novara VCO, di provincia, di tutti gli enti superiori interessati a questa variante semplificata. Subito dopo questa data i proponenti hanno presentato due CILA. Una di queste CILE riguardava indagini ambientali sui cumuli di terra presenti in questo sito da 20 anni. Quindi le autorizzazioni le avevano in mano. Siccome noi monitoriamo il nostro territorio con attenzione, abbiamo poi verificato l'inizio dei lavori, che era la movimentazione terra di questi cumuli presenti e una sistemazione dell'area, e abbiamo verificato che secondo noi stavano portando via più terra di quella che era stata autorizzata in queste fasi autorizzative. Per cui abbiamo fatto documentazione fotografica, abbiamo fatto un verbale redatto dai nostri vigili urbani, abbiamo preso in carico come ufficio urbanistico edilizio e abbiamo emesso ordinanza. L'errore che c'è scritto in assenza di titoli abilitativi. In realtà sono in presenza di titoli abilitativi, ma abbiamo riscontrato forse un qualche cosa di più di quello che avrebbero dovuto fare, per cui ci siamo tutelati e abbiamo dato la sospensione dei lavori. Seguirà poi tutto l'iter, e se dovranno affrontare sanzioni amministrative e penali sono fatti loro, proprio perché noi guardiamo attentamente il territorio e le sue conseguenze. Se l'architetto Testa volesse aggiungere qualche cosa, se sono stata imprecisa, può assolutamente correggermi. Grazie.
Grazie Assessore. A questo punto però devo osservare che la correzione di questa ordinanza io non l'ho trovata, perché questo è il documento che ho trovato l'altro giorno. E soprattutto, che è la cosa più rilevante, poiché lei lo ha citato, noi non abbiamo avuto la possibilità di verificare questo verbale. Ci fosse stata data la possibilità di verificarlo, magari oggi avremmo ragionato diversamente. Quindi questi elementi ci portano a confermare che l'istruttoria non è adeguata. Un elemento in più, oltre al fatto che per quanto ci concerne i desiderata di natura commerciale dei privati cittadini non devono mai condizionare i tempi di approvazione delle procedure di pianificazione urbanistica, non riteniamo sussistano i termini dell'urgenza. E quindi chiediamo che si metta ai voti il rinvio della trattazione ad altro giorno, come previsto dall'articolo 41 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Non c'è il tasto repeat, rewind, però lo faccio.
Abbiamo già valutato prima, scusami, sono un attimo distratto, mi è arrivato un messaggio. Comunque, sì, ai sensi del comma 7 dell'articolo 41 si metta a votazione la richiesta, chiaramente, del consigliere Messina, per cui se la maggioranza ritiene che vi siano i casi, diciamo, come si ritiene di straordinarietà e di urgenza, diciamo, si vota contro e si procede comunque alla discussione del punto, altrimenti si richiede appunto il rinvio del punto all'ordine del giorno. Quindi lascio la parola al Presidente. Come si vota? Semplicemente a maggioranza, recita il comma numero 7, per cui praticamente direi il Presidente, allora poiché la proposta è fatta chiaramente perché dice praticamente i motivi dell'urgenza e delle convocazioni possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata. Ovviamente, per verificare la maggioranza dei presenti, quindi non di tutti i consiglieri, ma ovviamente solo dei presenti, non c'è un quorum, ma bensì il quorum dei presenti va considerato. Siete in 15, ove mai 8 persone dovessero votare a favore del rinvio, viene rinviato, ove mai i voti contrari siano inversamente a maggioranza, verrà discusso in data odierna, per cui invito il Presidente a porre in votazione la richiesta del consigliere Messina affinché si valuti l'opportunità o meno del rinvio del punto all'ordine del giorno, ai sensi del comma 7 articolo 41 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.
Grazie dottor Passo, come ha già anticipato quindi chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi secondo appunto il comma 7 dell'articolo 41. Chi è favorevole a votare il rinvio del terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale? Chi si
astiene? 5 favorevoli.
Chi si astiene? Chi è contrario?
Non c'è l'immedesimità perché è solo la proposta dell'invio senza il comitato. Ma non importa, tanto io non... Ma non c'è bisogno.
A questo punto, il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è integrato e fa parte...
Chiedo scusa, Sindaco, mi fanno notare che alla fine forse l'esito della votazione non è stato verbalizzato, non abbiamo sentito.
Prego, dottor Passo.
5 favorevoli, Rossoni, Spateri, Messina, Rossi, Gatti e 10 contrari, per cui per differenza gli altri consiglieri.
Volevo fare una precisazione mentre verbalizza il nostro segretario comunale che potete fare l'accesso agli atti di per quanto riguarda le parti autorizzative rilasciate nella data. Per cui lì è stato proprio solo un errore di scrittura. Per cui la correttezza... No, sapete come io verifico poi... E mi era nato il dubbio quando avevo visto gli articoli sui giornali, perché ho detto non erano in assenza di autorizzazioni.
Il documento che è stato a noi girato riporta quel termine, assenza.
Bene, partiamo quindi con il nostro Consiglio Comunale, con il primo punto all'ordine del giorno che ha come oggetto la disapplicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro, articolo 1, comma 229 della legge del 29 dicembre 2022, numero 197. Sostanzialmente ricordo che con la legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, la legge di bilancio di quest'anno, c'è un punto che dà la possibilità agli enti di stralciare parte delle cartelle appunto esattoriali, quelle tra il periodo 2000-2015 per importi inferiori a 1.000 euro, che possono essere la vecchia ICI, l'IMU, anzi la vecchia ICI perché l'IMU ancora all'epoca non c'era, anzi una parte sì di IMU c'era perché nel 2015 c'era già, la tassa rifiuti, le sanzioni del codice della strada, sostanzialmente quelle che riguardano comunque quelle cartelle che avevano rapporto con l'Agenzia delle Entrate. Ricordo al Consiglio Comunale che dal 2015 il nostro servizio di recupero delle appunto, le cartelle a ruolo è gestito dalla società Abaco. Prima del 2015 c'è stato il periodo in cui veniva gestito dalla società Area Riscossione, c'è stato anche il periodo dell'Agenzia delle Entrate con Sestri e Equitalia. Sostanzialmente la norma cosa prevede? Prevede che se in Consiglio Comunale non veniva portato nulla, in automatico venivano appunto tolte al contribuente per le imposte sotto i 1.000 euro le sanzioni e gli interessi, quindi questo in automatico. Nel momento invece in cui un consiglio comunale porta questo oggetto, quindi che riguarda la disapplicazione automatica parziale, va nella direzione di far sì che queste sanzioni e interessi non vengano stralciate, quindi rimane al contribuente l'imposta con la sanzione e l'interesse. Questa, a nostro avviso, è una scelta di equità fiscale, di rispetto nei confronti di quei cittadini che hanno sempre pagato in modo corretto le tasse all'ente e quindi entro il 31 gennaio ricordo che bisogna inviare all'Agenzia delle Entrate la delibera con la relativa comunicazione appunto, e scelta dell'ente, se invece un consiglio non fa nulla, un ente non fa nulla, in automatico c'è la disapplicazione delle sanzioni di interesse all'interno dell'imposta. Invece andando a deliberare questa disapplicazione non viene fatta, quindi c'è l'imposta con sanzioni di interesse. Da un punto di vista economico non sono chiaramente cifre altissime, chiaramente ribadisco sono ruoli che vanno dal 2000 al 2015, alcune di queste sono già anche state stralciate con la prescrizione, altre sono andate avanti con i piani di rateazione. Una stima che ha fatto l'ufficio finanziario, si parla di cifre intorno tra i 3.500 e i 4.000, quindi diciamo l'importo economico non è elevatissimo, per questo è quello che avremmo dovuto, che saremmo andati a perdere a livello di sanzioni interesse se non avessimo fatto nulla. Nel momento in cui andiamo a portare questa delibera, la volontà dell'ente è quella di mantenere le cose come sono. Ribadisco, entro il 31 gennaio l'ufficio finanziario deve inviare all'Agenzia delle Entrate questa comunicazione con la relativa delibera. Se ci sono interventi, prego.
Consigliere Gatti, buonasera a tutti. Oggi dobbiamo esprimerci su una procedura automatica di una norma, della quale in questa sede abbiamo la facoltà di disapplicarla. Leggendo la proposta di delibera, constatiamo la mancanza dell'importo del debito nei confronti del Comune, che per noi sarebbe stato indispensabile ai fini di effettuare una corretta valutazione decisionale e per di più, stando alle nostre ricerche, ci risulta che altri comuni della zona abbiano fornito questo dato. Quando io settimana scorsa ho chiamato la dottoressa Vecchio, non è stata in grado di fornirmi il dato che abbiamo sentito questa sera di 3.500-4.000 euro. Quindi pertanto chiediamo una sospensione per decidere la nostra votazione, se possibile.
Prego, dovete confrontarvi. Prego.
Grazie.
Prego.
Sì. Spesa per 5 minuti, giusto?
Giusto. possiamo riprendere il consiglio comunale. Chiedo al gruppo consigliare di minoranza. Prego, consigliere Gatti.
Allora, il nostro gruppo si chiede perché non si è potuto fin da subito inserire l'importo nella delibera in modo tale da effettuare un'analisi più concreta. Preso atto adesso che l'importo da riscuotere è esiguo, cogliamo l'occasione per sottolineare il comportamento responsabile dei nostri concittadini e di conseguenza premiare chi ha sempre pagato le tasse, con l'augurio che le persone incappate nel debito lo possano saldare al più presto. Per le osservazioni esposte ed in allineamento con i comuni governati dal centrodestra con i quali ci siamo confrontati, il nostro gruppo esprime un voto favorevole.
Grazie consigliere Gatti, lascio la parola a Angela Zampagni, capogruppo del gruppo di maggioranza. Prego consigliera.
Grazie. A conclusione di quanto detto, il gruppo di maggioranza proprio non tanto in virtù delle cifre, ma in virtù del rispetto e della doverosa correttezza verso chi della correttezza ha fatto sempre un baluardo e quindi è sempre stato in regola, questo è il motivo per cui voteremo a favore.
Grazie consigliera Zampagna. A questo punto mettiamo ai voti il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che ha come oggetto la disapplicazione dell'annullamento automatico parziale di debiti fino a 1.000 euro, articolo 1,229 della legge del 29 dicembre 2022, numero 197. Sostanzialmente si propone di disapplicare sensi per gli effetti di cui all'articolo 1,229 della legge del 29 dicembre 2022, la numero 197, l'annullamento automatico parziale di cui al comma 227 e al comma 228 della medesima legge, dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Di dare mandato al competente dirigente responsabile di trasmettere entro il 31 gennaio 2023 apposita comunicazione a mezzo per gli agenti della riscossione allegando copia del presente atto. Di trasmettere altresì nei modi di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo 360 del 1998 ai sensi dell'articolo 1,767 della legge del 27 dicembre 2019. E dare inoltre mandato all'area economico-finanziaria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente per l'urgenza di rendere nota l'adozione. Chiedo a questo punto al Consiglio Comunale di esprimersi, chi è favorevole?
Unanimità.
Nessun astenuto e nessun contrario. Chiedo anche di dare l'urgenza di procedere con l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole?
Unanimità.
Nessun contrario, nessun astenuto. Quindi il punto passa all'unanimità. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che ha come oggetto sostegno ad adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Lascio la parola all'assessore Nardulli per la trattazione del punto. Prego, assessore.
Assessore Nardulli, buonasera. È partita la grande mobilitazione della Coldiretti contro il cibo sintetico, con il via alla raccolta di firme su tutto il territorio nazionale per fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro dei nostri allevamenti e dell'intera filiera del cibo Made in Italy. La petizione potrà essere sottoscritta negli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e locale. L'obiettivo è promuovere una legge che vieti la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte senza mucche, fino al pesce senza mari, laghi e fiumi, prodotti che potrebbero presto inondare il mercato europeo sulla spinta delle multinazionali dei colossi dell'high tech. Il cibo sintetico è prodotto in bioreattori, non salvaguarda l'ambiente perché comporta maggiore consumo d'acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali, limita la libertà dei consumatori e favorisce interessi per pochi operatori. Non tutela la salute in quanto non si ha la garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare. Già all'inizio 2023 potrebbero essere infatti introdotte a livello europeo le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio che coinvolgono EFSA e Commissione UE, mentre entro il primo semestre 2023 negli USA potrebbero entrare in commercio i primi prodotti sintetici. Considerato che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 267, si chiede di approvare il tutto ciò riportato e di aderire pienamente alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico, sostenendo tutte le iniziative di sensibilizzazione.
Grazie, Assessore Nardulli. Se ci sono interventi, Consigliera Spateri, prego.
Sì, grazie. Anche noi del gruppo Insieme per Cameri ci uniamo allo sgomento che percorre con un brivido l'Italia tutta, da nord a sud, e non possiamo che usare le stesse parole di sconcerto che le persone proferiscono nell'alzata di scudi contro l'esecrabile abominio del cibo sintetico. Il cibo è sempre provenuto e dovrà provenire sempre dai pascoli, il pesce dai mari, dai laghi, dai fiumi, i latti dalle mucche e non dalle provette dei laboratori. Inoltre, il cibo sintetico implica una lavorazione idrovora ed energivora e inoltre distrugge il nostro microbioma intestinale, alla faccia dei nutrizionisti, ambientalisti e naturalisti. Ma un'altra tra le conseguenze più gravi di questo abominio è che le grosse multinazionali che finanziano gli studi sul cibo in provetta porteranno ad omologare tutto il mondo a livello alimentare, distruggendo la tipicità dei prodotti agricoli locali, in particolar modo quelli italiani ed europei, cancellando così migliaia di anni di storia, di tradizione e socializzazione, come ha fatto giustamente notare la Coldiretti nell'incontro realizzato presso la Fiera di Milano. In particolare, questa geniata delle grandi multinazionali assesterà l'ennesima sferzata a danno dei nostri agricoltori e allevatori, che hanno già subito ingenti danni dalle misure eurofolli decise a Bruxelles nel passato più o meno recente. Ho impresse le immagini della mobilitazione del mondo agricolo nel 96 contro il governo Prodi per rivendicare le quote latte. Poi c'è stata l'introduzione dei Nutri-Score, che ha inciso notevolmente sui prodotti alimentari italiani, paragonando ad esempio l'olio di oliva, pilastro della dieta mediterranea, all'olio di colza, prodotto da Canada, USA, India, Cina. Recentemente 85 miliardi di euro di aiuti europei destinati agli agricoltori dalla PAC, Politica Agricola Comune, sono andati in fumo a causa dell'inflazione. E, notizia di questi giorni, c'è chi ventila l'idea di mettere le etichette sui nostri vini con la scritta «Il vino nuoce alla salute». Direi che la misura è colma per la categoria dei nostri agricoltori e allevatori. Dobbiamo sentirci tutti compatti, custodi dell'orgoglio alimentare della nostra nazione, che nel binomio qualità-gusto riesce a farci riconoscere come patrimonio dell'UNESCO prodotti come la pizza, il tartufo d'alba, la vite di Pantelleria, patrimonio immateriale dell'umanità, e a livello di studi scientifici internazionali la dieta mediterranea risulta essere la migliore dieta al mondo. Pertanto, con il nostro voto favorevole a questo punto all'ordine del giorno, noi di Insieme per Cameri diciamo un convinto no al cibo sintetico e sì alla sovranità alimentare.
Grazie consigliera, lascio la parola a Angela Zampagni, capogruppo di maggioranza. Prego consigliera.
A nome del gruppo esprimo, come già anticipato dall'assessore Nardulli, un voto favorevole perché crediamo comunque, come già sottolineato, nel cibo italiano, sano, a favore dei nostri allevamenti, dei nostri produttori, e ci opponiamo chiaramente a queste nuove frontiere del cibo sintetico. Esprimeremo dunque voto favorevole.
Grazie consigliere. A questo punto mettiamo ai voti il secondo punto all'ordine del giorno, che ha come oggetto sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Si propone di approvare quanto riportato nel preambolo della presente, di aderire pienamente alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico, sostenendo tutte le conseguenti e connesse iniziative di sensibilizzazione attinenti ai pericoli del cibo sintetico e avvalorate anche dal mondo accademico e scientifico. Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad adottare, nel rispetto delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti utili al sostegno delle petizioni di Coldiretti contro il cibo sintetico, fornendo a tal fine specifiche direttive ai competenti uffici e servizi del Comune, anche per la sollecita trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Chi è favorevole?
Unanimità.
Nessun contrario, nessun astenuto. Anche per questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole?
Unanimità.
Nessun contrario, nessun astenuto. Quindi il punto passa all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno del nostro Consiglio Comunale, che ha come oggetto l'approvazione di variante semplificata al piano regolatore vigente ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4, della legge regionale 56 del 77, procedimento avviato attraverso lo sportello unico di attività produttive SUA, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 2010, per la realizzazione di un nuovo polo logistico ex area Barbarossa lungo la statale 32 ticinese. Lascio la parola all'assessore Monfrinoli e tra il pubblico abbiamo presente anche l'architetto Tessa, responsabile della nostra area urbanistica, che ringrazio della presenza, che ci supporterà su questo punto con anche la proiezione di alcune immagini, planimetrie e spiegazioni di carattere tecnico. Comunque appunto verrà trattato appunto dall'assessore Monfrinoli e dall'architetto Testa in qualità di responsabile dell'area urbanistica. Grazie architetto della presenza.
Allora ringrazio anch'io l'architetto Testa per la sua presenza, in modo tale che potremmo far vedere delle slide e far capire meglio al pubblico presente. Va bene così?
È acceso, si sente.
E far vedere meglio al pubblico presente e spiegare ulteriormente ai consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, visto comunque anche la riunione e le spiegazioni che avevamo dato al capogruppo. Vorrei fare una premessa prima di arrivare alla presentazione, anche di chiarimento. Intanto, per prima cosa, vorrei ringraziare la provincia di Novara, l'ufficio pianificazione della provincia di Novara, per l'accordo che abbiamo appunto portato avanti, e la provincia, ufficio di pianificazione, ha costantemente monitorato, controllato e concertato ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale provinciale all'articolo 4.3. Questo accordo di pianificazione comportava appunto una condivisione tra tre comuni del nostro territorio, il comune di Gagliate, il comune di Novara e ovviamente il comune di Cameri. Il comune di Gagliate era toccato marginalmente, mentre era maggiormente interessato il comune di Novara. E visto che nessuno di questi due comuni ha manifestato l'intenzione di promuovere nuovi insediamenti produttivi, il comune di Cameri ha proposto la possibilità di questo intervento nella vicinanza della statale 32 e vicino alla nuova tangenziale. Chiaramente si sono verificate le quantità di superficie territoriale disponibili e residui all'interno dell'ambito in cui confluivano praticamente i tre comuni citati prima. Voglio ringraziare il comune di Gagliate, perché l'accordo di pianificazione è stato sottoscritto dai tre comuni e dalla provincia di Novara, e ringrazio tutto il Consiglio Comunale che all'unanimità ha votato a favore. Ringrazio anche il Comune di Novara che con qualche distinguo ha votato a favore. In merito volevo fare delle specifiche. Uno, vorrei dire che ci sono negli articoli che sono stati pubblicati in questi giorni alcune inesattezze o imprecisazioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, che poi ha votato a favore, ha dichiarato in questo Consiglio Comunale che il gruppo qui presente nel Consiglio Comunale di Cameri aveva votato contrario. In realtà all'accordo di pianificazione avvenuto a dicembre il gruppo di Fratelli d'Italia del Comune di Cameri si era astenuto e questo è doveroso dirlo, anche perché quando si fanno alcune dichiarazioni in Consiglio Comunale bisognerebbe avere informazioni un po' più certe, perché nel momento in cui sono inesatte possono creare qualche scompiglio o qualche perplessità. Volevo anche dire questo agli altri gruppi che si sono astenuti o si sono espressi in maniera negativa. Io credo che la tutela ambientale, il consumo di suolo, l'analisi dei biosistemi, l'analisi appunto dell'ambiente nella sua e degli ecosistemi sia di interesse totale di tutte le persone che rientrano nei vari consigli comunali. E non esiste lo stereotipo che la cura ambientale è più di sinistra rispetto alla destra o viceversa più della destra che della sinistra. In realtà tutti noi siamo interessati alla tutela, alla salvaguardia, all'amore del nostro territorio. Per cui forse, e voglio sottolineare che questa amministrazione ha operato e ha seguito attentamente questo iter e che questo iter che noi stasera andremo a vedere ricade già su un'area compromessa dal lontano 2000 e anche per qui di più di 20 anni fa. Per cui la valutazione è stata fatta con grande attenzione proprio perché era un'area, e lo vedremo poi graficamente, già compromessa da un insediamento commerciale che non è mai stato attuato già dal 2020. Questo lo dico io, nel momento in cui i comuni devono votare, in questo caso è stato Comune di Novara, Comune di Gagliate, a favore del Comune di Cameri, in momenti che verranno probabilmente ci saranno altri accordi di pianificazione, ritengo che sarebbe necessaria la presenza nei vari consigli comunali del comune proponente che possa spiegare agli altri consigli comunali com'è la situazione territoriale. Questo non porterebbe a dei disguidi, non porterebbe a delle liti, non porterebbe a delle conflittualità. Forse la possibilità, se Cameri l'avesse avuta, di presenziare al Consiglio di Gagliate e tanto più al Consiglio di Novara e spiegare bene la situazione, sarebbe, invece che essere presentati in maniera asettica dai due comuni partecipanti all'accordo di pianificazione, forse non si sarebbe arrivati a questi articoli appunto di giornale. E questo lo volevo dire. Avrebbe avuto il dibattito novarese forse delle risultanze diverse e se fosse stato contestualizzato alla nostra realtà. Ho visto anche delle considerazioni che ha fatto giustamente il Comitato di Pernate. Quello che mi è dispiaciuto d'aver letto, però è giusto che loro si battino appunto per l'ambiente, il nostro territorio, il non consumo di suolo, che non devono paragonare Cameri a altre realtà territoriali circostanti. Non voglio avere il fiore all'occhiello di essere bravi o che l'ufficio urbanistico lo sia più di altri uffici, però noi abbiamo sempre seguito attentamente la normativa e abbiamo quindi ottemperato a tutto quanto richiesto dagli organi superiori, con particolare riferimento all'ARPA, che è l'organo appunto predisposto alla tutela, alla garanzia ambientale. Noi abbiamo dato incarico per la VAS, la valutazione ambientale strategica, in data 25 maggio 22. La prima conferenza che è stata fatta, abbiamo avuto tre conferenze dei servizi, la prima conferenza che è caduta in data 35-22, già nella prima conferenza, proprio perché l'incarico era stato dato in data, come ho detto, 25 maggio 22, si è stabilito di non procedere con una verifica di assoggettabilità alla VAS, ma alla VAS stessa. Quello che il Comitato di Pernate ha visto, se lo leggeva magari più attentamente, è una determina dell'area urbanistica avvenuta a dicembre, laddove si andava a rimpinguare quello che era la parcella professionale dell'organo tecnico comunale, perché una cosa è fare una valutazione di assoggettabilità alla base e una cosa è seguire la VAS stessa, e quindi la portata, il carico di lavoro è diverso. Tutti gli enti con competenza ambientali hanno fornito nella seconda conferenza dei servizi il loro contributo, che è stato accolto ed è stato poi recepito nei vari disegni. E il 26-10 si è conclusa di fatto con la seconda conferenza dei servizi la VAS, ossia la valutazione ambientale strategica. Quindi quando sono state date le due autorizzazioni, e mi dispiace per quel disguido di scrittura che poi l'architetto Testa potrà risottolineare, quando sono state date le due autorizzazioni per quanto riguarda la presenza di cumuli di terra su questa area oggetto dell'intervento, la VAS era già fatta e loro hanno avuto regolare autorizzazione su due argomenti. Una era la demolizione della cascina ceppo che rientrava nelle proprietà, e l'altra era, che era ormai stato di abbandono da anni, e l'altra era su questi cumuli di terra che erano stati messi 20 anni fa e che dovevano essere quindi rimossi. Come vi ho detto, abbiamo verificato e monitoriamo attentamente il territorio. A nostro parere c'era qualcosa che non andava, forse stavano scavando più del dovuto. I nostri vicini urbani con solerzia sono usciti, hanno presentato verbale e noi abbiamo bloccato i lavori in attesa di capire se avevano portato via più terra o accumulato più terra di quello che era il dovuto. Vorrei anche dire una cosa alla luce dell'intervento del consigliere Messina, che questa variante semplificata è stata praticamente, dopo la prima conferenza e la seconda, è stata pubblicata ufficialmente, comprensiva di rapporto ambientale per un mese, in maniera tale che potessero pervenire una serie di osservazioni. Osservazioni che potevano essere di natura tecnica o osservazioni che potevano pervenire dai cittadini. No, da parte della cittadinanza e quindi dei nostri cittadini non è pervenuto assolutamente niente, mentre sono pervenute, perché ce li aspettavamo e abbiamo adeguato tutti i disegni, la pubblicazione è avvenuta da metà mese di agosto a metà mese di settembre, e sono pervenute osservazioni da parte di Acqua Novara VCO, da parte della soprintendenza, da parte di ARPA, che è l'organo che collabora proprio con la provincia di Novara nella ottimizzazione, nella verifica di quello che sono le azioni ambientali, da parte dell'organo tecnico regionale e da parte di noi stessi, del Comune di Cameri, che abbiamo portato avanti anche noi osservazioni mirate proprio al discorso ambientale. Detto questo, e sono felice di poter presentare, voglio solo dire una cosa, poi voglio lasciare la parola all'architetto Testa, vorrei presentare i due riferimenti di piano regolatore di oggi e di quello che succederà con la variante. Allora, quello che voi vedete alla vostra sinistra è il piano regolatore attualmente vigente. Chiaramente questa è la variante alla mia destra, la variante che stiamo portando all'attenzione del pubblico e di tutti i consiglieri. Allora, la prima, quello vigente, vi fa vedere, non so se poi la Margherita con un mouse può individuare, vi fa vedere quello che era la situazione attuale, quell'area che vedete azzurra, che è oggetto di intervento. Quindi ribadisco, l'intervento non è un consumo di suolo totale, ma solo parziale, era già oggetto, già dal 2000, di la possibilità di realizzazione di un centro commerciale L3. Se voi vedete, era anche stata studiata tutta la viabilità, vedete che c'erano delle rotatorie e non so se leggete, addirittura vi era un collegamento diretto con la nuova tangenziale. E la proprietà che faceva capo a tre società diverse, il cui però titolare era uno, di fatto aveva comprato negli anni precedenti tutta quella superficie che voi vedete azzurra, ma aveva acquistato tutta la parte di là o di qua, dove vuoi tu.
Ok, ci siamo. Volevo semplicemente aggiungere che in questa planimetria è ben visibile quella che è la proprietà di chi aveva proposto a suo tempo il centro commerciale, per cui oltre all'area che oggi vediamo interessata dalla nuova costruzione del polo logistico, ci sono anche tutte le altre aree che sono evidenziate oggi con delle alterature, perché vabbè, poi saranno oggetto di compensazione, spiegheremo meglio poi nella relazione. Comunque questa è la proprietà già da più di 20 anni in capo a una stessa persona che aveva l'intenzione di realizzare il centro commerciale.
Se torniamo alle disegni di PRG, se possibile.
Sì.
No, per far capire meglio. Per cui la zona azzurra chiaramente ha duplicato nella zona violetta, diciamo così, però in realtà già nella zona azzurra, la proprietà che oggi vedete violetta, quella là, sarebbe stata in un secondo tempo, se partiva il centro commerciale, ampliato. Ovviamente, proprio perché era tutta sua proprietà. Allora furono venduti i terreni da parte di agricoltori o di proprietari privati e allora fecero il business. Non vendettero i terreni a un euro o a 2 euro, ma li vendettero con un valore di diversa natura. E quindi l'intendimento da parte del proponente allora, vi dico 22-23 anni fa, era quello di partire con questo centro commerciale, tutta questa zona bluette, per poi estenderla anche alla parte destra di tutto quel sistema viabilistico fatto di rotonde. L'impatto, direi, di rumore, di inquinamento, di viabilità, un centro commerciale di un certo profilo lo darebbe maggiore rispetto a una logistica. Poi voglio entrare nel merito della logistica. Detto questo, lui perse la corsa perché si costruì la Bennett, perse la corsa perché nacque il centro commerciale di San Martino, per cui su quest'area per più di 22 anni non si è mosso un fico secco, con una serie anche di problemi di tipo tributario, che il comune di Cameri doveva sempre andare anche in qualche modo in lite per pigliare il dovuto, proprio perché è stata un'area lasciata a se stessa per più di 22 anni. E cosa sta succedendo? Sta succedendo che di fatto GLP, che oggi è il proponente, ha acquistato ha fatto un preliminare di acquisto da questo proprietario e quindi fondamentalmente ha acquisito tutto ciò che era in possesso delle tre società che sono scritte nella delibera, a capo però di una sola persona. Se dobbiamo anche citarle, una era la Real Estate, l'altro era Cascina Ceppo e l'altro Costruzioni.
Un progetto immobiliare.
Ecco, immobiliare. Detto questo, è vero che noi andiamo a duplicare sostanzialmente quell'area che era stata autorizzata come centro commerciale, però è anche vero che dal punto di vista di consumo di suolo non si parla di 152.000 metri quadri, ma si parla della metà, perché già la metà era stata utilizzata per il centro commerciale che non si è mai realizzato ai fini poi edilizi. Cosa ha portato a casa il Comune di Cameri, che ho spiegato anche al consigliere Messina? Che dal punto di vista urbanistico il consumo di suolo è solo il 50% in più, dal punto di vista ambientale abbiamo portato a casa compensazioni ambientali riferite non solo al 50%, ma riferite al 100% dell'intervento urbanistico oggetto del nostro dibattito, insomma, serale. Spero di essere stata esaustiva. Adesso l'architetto Testa ve la spiega nei dettagli.
Allora, come avevo già accennato anch'io al consigliere Messina, che è venuto a visionare la pratica prima del Consiglio Comunale, questa è una variante diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere di solito in Consiglio Comunale. È una variante che è stata attivata tramite lo sportello unico delle attività produttive. L'operatore ha presentato un'istanza di rilascio permesso di costruire. Ovviamente in questo caso il permesso di costruire non poteva essere rilasciato in quanto in contrasto con il piano regolatore, perché il piano regolatore attuale non consente questo tipo di intervento. Pertanto è stato chiesto di attivare la variante ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160, variante semplificata che segue una procedura particolare. Dovrebbe essere una procedura un po' più veloce in termini di tempo, in realtà con le nuove disposizioni regionali in materia di approvazione di varianti strutturali più o meno si allinea come tempistiche. Sta di fatto che è stato scelto di seguire questo tipo di variante, anche perché noi arriviamo, il Consiglio Comunale si esprimerà sulla variante, ma preventivamente è stato comunque approvato il progetto e noi rilasciamo un permesso di costruire che deve essere necessariamente realizzato, perché se per un qualsiasi motivo l'intervento non dovesse avere luogo, la variante non è una variante che determina un cambiamento della destinazione perenne, è una variante ad hoc per questo progetto e nel caso in cui il progetto non si dovesse realizzare, la variante decade automaticamente, per cui non ho una trasformazione permanente come avviene con le altre varianti di piano regolatore, che è una trasformazione d'uso del suolo che può proseguire nel tempo fino a che non viene modificata anche in seguito. Il procedimento di variante di piano regolatore prevede che l'appunto acquisizione dell'istanza da parte dello sportello unico dell'attività produttiva, il quale, verificato tutta una serie di condizioni, eccetera, procede con l'avvio della procedura attraverso la convocazione della prima conferenza dei servizi. Conferenza dei servizi che si è tenuta in data 30 maggio 2022, che sostanzialmente è una seduta dove viene presentato il progetto, vengono convocati tutti quegli enti che sono coinvolti nel procedimento sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista ambientale. In parte sono già stati accennati anche dall'assessore Monfrinoli, comunque gli enti sono sostanzialmente sempre gli stessi, la regione, la provincia, per quanto riguarda soprattutto gli aspetti urbanistici e poi per quanto riguarda gli aspetti invece ambientali, il primi SARPA, l'organo tecnico regionale, e ASL e poi anche tutti quegli enti che sono coinvolti per quanto riguarda le urbanizzazioni, per cui Acque Novara VCO, il Terna, perché comunque la zona è interessata da due elettrodotti di una certa rilevanza, chiaramente il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, perché comunque, come vi dicevo, la conclusione di questo procedimento è il rilascio di un permesso di costruire, per cui devono essere verificati anche tutti quegli aspetti che riguardano il progetto architettonico, non soltanto gli aspetti urbanistici della variante. E in questo caso sono stati coinvolti anche il comune di Novara e di Gagliate, proprio perché questa zona del piano regolatore, come avete già visto nel Consiglio Comunale dello scorso dicembre, è interessata da quest'area individuata dal piano territoriale provinciale come aree dove la pianificazione, se superiore a determinati parametri, nel caso specifico i 20.000 metri quadrati, deve essere concertata con i comuni che rientrano in quest'ambito, per cui nello specifico Novara e Gagliate, appunto con l'accordo di pianificazione che è stato poi siglato dai legali rappresentanti di provincia e dei tre comuni. Per cui la prima conferenza dei servizi, come vi dicevo, è stata convocata per presentare il progetto. È stata sospesa questa conferenza dei servizi perché sono state richieste delle integrazioni, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti ambientali. ARPA e l'organo tecnico regionale hanno richiesto che venissero maggiormente approfonditi gli aspetti, soprattutto del consumo di suolo, perché in realtà i calcoli fatti da loro non erano proprio in linea con quelli che sono state poi la conclusione. Abbiamo dovuto lavorare parecchio sotto questo aspetto per poter rendere conforme tutta la documentazione. Per cui la pratica è stata sospesa, è stata poi riattivata con la seconda seduta il 27 di luglio, dove si è conclusa la prima conferenza dei servizi e sono arrivati una prima serie di pareri da parte degli enti per appunto approntare delle modifiche sul progetto in base alle richieste appunto effettuate. La variante e soprattutto anche il rapporto ambientale, che è il documento principe della parte ambientale, sono stati pubblicati in pubblica visione sul nostro sito, come diceva appunto sempre l'assessore, dove chiunque avrebbe potuto fare le proprie osservazioni o presentare i propri contributi. Sono arrivate soltanto contributi da parte degli enti che già erano coinvolti nella conferenza dei servizi, e sulla base di questi contributi è stato ulteriormente affinato il rapporto ambientale, anche perché le osservazioni e i contributi pervenuti erano più che altro afferenti agli aspetti ambientali. Con l'affinamento appunto della documentazione si è passati poi alla seconda conferenza dei servizi, perché comunque il procedimento prevede le due conferenze dei servizi, e nella conferenza dei servizi del 26 ottobre, quella conclusiva praticamente del procedimento, diciamo più o meno conclusiva del procedimento, sono pervenuti nuovamente i pareri sulla base di quello che è stato poi affinato. Soprattutto in questa conferenza conclusiva è arrivato l'assenso da parte della Regione, che è un assenso assolutamente, la dichiarazione di assenso da parte della Regione, che è assolutamente un passo importante per poter addivenire alla chiusura dei lavori. Avendo appunto questi aspetti, toccato questi aspetti ambientali, è stato necessario poi riconvocare una terza conferenza dei servizi che praticamente ha preso atto di tutta la documentazione rivista e corretta e approvato definitivamente tutti quelli che sono gli elaborati che oggi vengono portati comunque all'attenzione del Consiglio Comunale. La conferenza dei servizi, purtroppo la terza conferenza dei servizi, si sarebbe dovuta chiudere un po' prima nel tempo, il problema è stato appunto la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione, perché dovendo coinvolgere provincia, tre comuni, purtroppo riuscire a coordinare tutti questi passaggi, questi in consiglio comunale da parte di tutti questi enti, non è stata cosa semplice, per cui l'accelerazione anche in questi ultimi giorni è proprio dovuta al tempo un po' tra virgolette perso nel mese di dicembre, e soprattutto purtroppo ci sono state anche le vacanze di Natale, per cui anche questo ha fatto slittare quantomeno un po' i termini. Quello che volevo far vedere adesso, questo è un po' il procedimento che è stato seguito, seguirà poi comunque per l'efficacia della variante, se l'esito positivo con l'esito positivo del Consiglio Comunale, attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. L'intervento, come si accennava già prima, riguarda quest'area che è compresa tra la statale 32 e la tangenziale di Novara. Un'area che, appunto, come si diceva già in passato, è stata oggetto di proposte di intervento mai andate a buon fine. Infatti si può vedere come in questa zona qua e in questa zona qua sotto, adesso vabbè l'immagine non è molto chiara, però le comunicazioni che sono state presentate dal proponente relativamente ai cumuli di terra riguardano proprio queste due aree qua, questa e questa qua sottostante, perché nell'inizio anni 2000, 2009 forse, sembrava ci fosse una conclusione di questa attivazione di questo intervento di centro commerciale, era stata portata della terra proveniente dai cantieri dell'alta velocità proprio in previsione di questo intervento che doveva nascere in questa zona. In realtà poi nulla è stato fatto e questi cumuli di terra sono rimasti lì per tutti questi anni. Le CILA che sono state presentate, che diceva l'assessore, sono due. Una riguardava proprio la vagliatura di questo materiale, perché comunque dopo più di 20 anni stoccata in quella zona doveva essere comunque riverificata e analizzata, e la demolizione della cascina Barbarossa, adesso lo Ceppo, non ho mai capito come si chiama esattamente,
Ceppo.
Perché casualmente si chiama Barbarossa, comunque non lo so, comunque sa di fatto che la cascina è questa qua, è stata in questi giorni demolita e con una pratica che è passata anche attraverso la provincia, è stata poi il materiale di risulta sono stati vagliati e riciclati poi in sito, tanto che c'è anche proprio un impianto per la vagliatura del materiale. Giusto che abbiamo accennato il discorso delle comunicazioni di inizio lavori asseverate, tengo a precisare che sì, c'è stato questo errore nell'ordinanza di sospensione dei lavori, che in realtà è un po' in contraddizione con quello che è sempre il contenuto dell'ordinanza di sospensione dei lavori, perché comunque l'ordinanza di sospensione dei lavori nelle premesse fa anche riferimento a dei titoli rilasciati, perché si parla di titoli abilitativi a cui fa riferimento la presente comunicazione e si citano le due CILA che sono state presentate da proponente. In realtà c'è stata questa purtroppo svista da parte mia sul discorso dell'assenza, purtroppo nel verbale, quello diciamo ufficiale che io trasmetto come previsto dal 380 al sindaco e al segretario comunale, c'è scritto che i lavori erano in difformità ai titoli abilitativi e non in assenza. In realtà volevo fare questa rettifica dell'ordinanza, però purtroppo in questo periodo siamo stati veramente molto presi per tutta una serie di cose e anche la svista è dovuta onestamente a questo, chiedo scusa. Vedremo di rettificare l'ordinanza. Niente, per ritornare al nostro intervento, l'area è questa, l'area appunto già un'area in parte compromessa, comunque in adiacenza a un'area industriale, alla nostra area industriale, perché la nostra area industriale in primis è questa, e comunque non direttamente collegata alla tangenziale di Novara, per noi comunque ci sembrava non potesse avere un così grosso impatto dal punto di vista della viabilità, del carico, del traffico veicolare, proprio perché avendo questo accesso che tra l'altro ecco, ci siamo dimenticati di dire che il centro commerciale, il polo logistico avrà anche un accesso, cioè consentirà anche la realizzazione di questa rotonda sulla statale 32 di cui si farà carico direttamente ANAS nell'ambito dei lavori di prolungamento della tangenziale, l'80 e l'81. Avevamo già a suo tempo, 3-4 anni fa, fatto richiesta ad ANAS, quando sono iniziati i lavori, di poter avere questa rotatoria che secondo noi, al di là del polo logistico, diventa veramente strategica e importante anche per tutta la zona ad ovest della statale, tanto per intenderci Igor, che comunque è in continua espansione, crea diversi problemi dal punto di vista viabilistico, e la nascita di questo polo logistico ha fatto sì che ANAS si convincesse del fatto che questa rotatoria è assolutamente indispensabile per questa zona. Il polo logistico... il polo logistico ha questi numeri, nel senso che noi stiamo parlando di un'area di intervento di circa quasi 300.000 metri quadrati, per cui 30 ettari, e come facevo vedere prima, quest'area qua è... i 30 ettari sono praticamente tutta questa zona qua, per cui oltre alla zona di intervento che è quella ad ovest della tangenziale, c'è anche tutta l'area ad est che rientra in qualche modo nelle misure di compensazione che verranno poi realizzate. Per cui l'area di intervento è di circa 30 ettari, ha una superficie territoriale di 152.000 metri quadrati e una superficie fondiaria di 117. La superficie coperta, per cui la scatola dell'edificio, ha una superficie di quasi 74.000 metri quadrati. Nel progetto vediamo queste aree a sud e ad est, che sono aree di mitigazione, perché nell'ambito delle valutazioni dal punto di vista ambientale, oltre alle aree di compensazione che vengono comunque date per il consumo di suolo, per cui insomma in qualche modo questo consumo di suolo deve essere compensato dal punto di vista ambientale, ci sono anche delle aree di mitigazione che devono comunque mitigare l'impatto dell'intervento sul territorio. Per cui si vedeva meglio... nell'estratto di piano regolatore, le aree verdi sono tutte aree di mitigazione ambientale, per cui sono aree che saranno a verde, sono previsti dei laghetti di laminazione per il recupero delle acque piovane, però comunque queste sono aree assolutamente inedificabili e che verranno comunque recuperate anche dal punto di vista ambientale. Mentre invece, come si diceva prima, le aree, queste qua, a parte ad eccezione di questa zona qui ad ovest della tangenziale, tutte quelle che già sono in proprietà del soggetto attuatore sono oggetto poi di compensazione ambientale per una superficie di circa 8 ettari. Come diceva prima l'assessore, dal punto di vista ambientale il calcolo del consumo di suolo è stato fatto con questi metodi che ormai sono consolidati, vengono ormai utilizzati un po' da tutti per questo tipo di valutazioni. Il metodo Strain ha determinato il consumo di suolo da compensare in 16 ettari e 23, che corrisponde quasi sostanzialmente a tutto l'intervento, per cui uno su uno. Come vi dicevo, gli 8 ettari sono quelli che già sono in loro proprietà, loro faranno su questi 8 ettari circa 60.000 euro di opere compensative, mentre invece le altri 8 ettari, 23, che non sono stati reperiti al momento, perché comunque la superficie non è proprio poca, perché comunque parliamo di 82.000 metri quadrati, verranno poi, cioè 82.000 metri quadrati è il suolo da compensare, poi noi le abbiamo tramite sempre dei calcoli che vengono fatti, quantificati in una monetizzazione di 427.000 euro. L'amministrazione questi soldi qua li vincolerà alla realizzazione di opere compensative su aree che sono già di nostra proprietà e che dovranno essere poi comunque verificate con più calma e attenzione, comunque in un lasso di tempo che non deve andare oltre il periodo di realizzazione del fabbricato, perché comunque non è accettabile che il fabbricato oggi venga realizzato e poi le compensazioni vengano realizzate magari tra 10 anni. Comunque le cose dovrebbero andare di pari passo. Ovviamente la costruzione di un fabbricato di questo tipo ha tempi sicuramente più celeri, chiaramente noi cercheremo di stare un po' al passo con tutti i nostri problemi di risorse umane che abbiamo in ufficio. Mentre invece, come si diceva già prima, dal punto di vista urbanistico il consumo di suolo è un po' diverso, perché proprio anche a seguito della legge regionale Marin, è stata approvata il 1° giugno dello scorso anno, del 2022, è stato stabilito che tutte quelle aree che comunque sono già individuate da piano regolatori approvati come edificabili non determinano dal punto di vista appunto urbanistico consumo di suolo, e nel caso specifico nostro il nostro consumo di suolo monitorato dalla Regione Piemonte nel 2015 era pari a 3.950.000 metri quadrati. Noi nel quinquennio 2016-2021 abbiamo fatto un consumo di suolo di 3,57, per cui per cento l'articolo 31 del piano territoriale regionale dice che il limite è il 3%. Nel caso specifico, nello scorso quinquennio, è stato accettato da parte della Regione lo sforamento dello 0,57%, che è servito per realizzare l'intervento del Piru Bossi, per cui dove adesso sta sorgendo il supermercato e poi tutta la parte residenziale. Era stato debitamente motivato, come prevede sempre il piano territoriale regionale, la Regione ci ha dato l'ok sullo sforamento di questo 0,57 e abbiamo fatto un consumo di suolo di 141.015 metri quadrati. Ovviamente questo 0,57 già, tra virgolette, anticipato nel quinquennio 2016-2021, ci è stato detratto dal nuovo quinquennio 2021-2026, per cui noi partiamo da un 2,43% anziché un 3%. Lo scorso mese di novembre è stata approvata la variante parziale 37, che ha consentito un ampliamento di circa 6.500 metri quadrati per lo stabilimento Procos, per cui questo ha determinato lo 0,16% di consumo di suolo, e questo polo logistico in realtà ha un forte impatto sul consumo di suolo, perché arriva a una percentuale del 2,16% solo lui, per una superficie di circa 85.000 metri quadrati. Oggi noi per il quinquennio 2021-2026 ci siamo attestati sul 2,32%, e il limite, come si diceva prima, è il 3%, per cui abbiamo effettivamente ancora poco da consumare, ma forse meglio così, direi, anche perché insomma questo consumo di suolo non viene calcolato nel momento in cui dovesse capitare l'occasione di andare a recuperare delle aree già compromesse, già degradate ed abbandonate, che insomma in questo caso non vengono considerate in questo calcolo. Purtroppo abbiamo già affrontato diverse volte questo argomento, ma lavorare su queste aree qua è sempre molto complicato e diventa difficile. Ci stiamo lavorando parecchio anche sul recupero delle aree che oggi sono degradate. Ci viene in mente l'area ex Procos piuttosto che l'area Bossi, che sono quelle più grandi presenti sul nostro territorio e anche abbastanza all'interno dell'abitato, però è veramente molto difficile. Ci stiamo mettendo insomma anima e corpo per cercare di fare anche questi interventi, però purtroppo ogni volta abbiamo sempre i muri che non riusciamo ad andare oltre. E Nulla, poi ormai queste logistiche cercano, siccome sono consapevoli del forte impatto che hanno sul territorio, come già avevamo visto nel scorso Consiglio Comunale, quando è stato approvato l'accordo di pianificazione con gli altri comuni, si sono impegnati ad utilizzare questi protocolli ambientali, chiamiamoli, di realizzazione del fabbricato, che deve ormai comunque rispettare determinati criteri di sostenibilità, visto comunque perché l'impatto di una logistica sul territorio c'è, almeno dove è possibile cercare di migliorare questo impatto. Nel complesso l'intervento, volevo farvelo vedere dall'inizio, ecco, l'intervento avrà questa soluzione finale, dove vediamo appunto come vista aerea, questo è chiaramente un rendering, c'è inserito il fabbricato in progetto, le aree a parcheggio sul lato ovest che è questa zona qua. Questa zona qui, lato ovest, il parcheggio dei tir, e mentre invece nella zona nord un parcheggio un po' più ridimensionato per le auto. Verrà realizzata una piccola rotatoria, adesso qua si vede un pochino, un po' poco, una piccola rotatoria all'interno del loro lotto, in uscita dalla rotonda, quella più grande, che verrà realizzata sulla statale 32. Le zone, queste qua verdi, di mitigazione ambientale che vediamo ad est e a sud. Questo è quello che potrebbe essere il fabbricato finale, questo per intenderci è la rotondina che fa l'ingresso al nuovo stabilimento. Siamo in angolo nord, questo qui è il lato nord che si vede da tangenziale, questo qui è il lato invece ovest, lungo parallelo alla 32. Questa è un'altra vista sempre più da nord, per cui diciamo potrebbe essere ipotizzata verso la tangenziale nell'uscita sulla 32, e questo invece è il lato ovest verso la statale 32. Niente, se avete qualcosa da dire, mi sono dimenticata qualcosa.
Grazie, architetto Testa, consigliere Messina.
Sì, prego. Grazie. Allora, ringrazio l'architetto Testa per la relazione, ovviamente l'assessore Monfrinoli per il suo intervento. Voglio cogliere subito però l'assist politico che l'assessore Monfrinoli ci ha fornito, facendo riferimento a questo giusto dibattito che ha avuto luogo nel Consiglio Comunale di Novara, dove effettivamente un rappresentante del Partito dei Fratelli d'Italia ha fatto una dichiarazione che forse è inesatta. Però devo dire che, come abbiamo appreso dai giornali, in quel Consiglio sono state fatte anche altre dichiarazioni. Forse quella era inesatta, qualcun altro però ci ha tenuto a fare una precisazione invece. Ad esempio il consigliere del PD Mattia Colli Vignarelli ci ha tenuto a precisare che fossi stato un consigliere di Cameri, anche se il sindaco è del PD, mi sarei battuto contro questa nuova concessione alla logistica, un altro pezzo di territorio che viene sacrificato. Sarebbe interessante quindi sapere dal sindaco, che viene definito dal collega consigliere comunale del PD, o dal consigliere Fabusini, che mi pare ricopra dei ruoli all'interno, abbia ricoperto dei ruoli all'interno del partito, se concordano con questa valutazione del loro collega novarese oppure no. Ma al netto di questa osservazione, c'entra però, consigliera Gennaro, può intervenire anche lei, se ha qualcosa che non chiede la parola, interviene, così ascoltiamo il suo pensiero, che è sempre una cosa positiva. Questa variante comporta per Cameri l'assunzione di una scelta strategica in funzione dello sviluppo e della tutela del territorio. L'area designata dall'intervento era ed è attualmente destinata all'insediamento di una realtà commerciale per effetto dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera numero 52 del 10 novembre 2010, con la quale veniva approvato il cosiddetto PEC Barbarossa. Trasformare definitivamente quella destinazione commerciale in una destinazione industriale significa, a parer nostro, allo stato degli atti ed escludendo il consumo di nuovo suolo, che abbiamo visto nel breve periodo non potrà avvenire, scegliere di togliere la possibilità ad una realtà commerciale di modeste e rilevanti dimensioni di insediarsi a Cameri. Raddoppiare l'area di intervento designata, passando dai circa 67.000 metri quadrati agli attuali 152.000 metri quadrati, significa intervenire con un consumo di nuovo suolo, con il consumo di paesaggio, con il consumo di aree vocate alla produzione agricola. Sul consumo di suolo abbiamo appena sentito l'architetto Testa che praticamente con questo intervento usa un termine molto diretto, ci giochiamo tutto per i prossimi anni perché saremo comunque, non avremo la possibilità di concedere ulteriori autorizzazioni, però dobbiamo anche fare un ragionamento concreto, poiché prima di prospettare quale rilevanza possa avere questo insediamento sul futuro, dobbiamo interrogarci sul presente. L'area è collocata in uno snodo viario che la rende fruibile e strategica e si pone in un contesto a vocazione industriale e commerciale per effetto degli altri insediamenti già presenti. Con onestà intellettuale non possiamo negare che esistano delle condizioni naturalmente favorevoli all'insediamento di una realtà produttiva, in questo caso di una realtà logistica. Ma dovendo guardare al futuro, ci interroghiamo, e anzi vi interroghiamo, perché avremo necessità di condividere qualche ragionamento di natura politica, poiché i numeri l'architetto ce li ha già forniti e ce li abbiamo tutti presenti, quindi abbiamo detto sì, 74.000 metri quadrati di area di intervento solo per il capannone, senza contare, avevo preso nota, ecco qui, capannone intendo il magazzino più uffici, 90 baie di carico, 40 stalli tir, 238 stalli auto, insomma non possiamo negare che stiamo parlando di un intervento molto rilevante sul nostro territorio. Ma tornando invece ai ragionamenti sul futuro, vi chiediamo, dal punto di vista occupazionale, quali sono le ricadute che Cameri avrà e quali iniziative o progetti avete eventualmente in mente?
Allora, ricadute occupazionali noi non possiamo dire del tipo con certezza quali saranno. È chiaro che noi abbiamo avuto dei numeri con la possibilità di avere 200 circa persone assunte e poi ci sarà tutto l'indotto. L'altra domanda, giuro, non ho capito bene il senso. Io vado sulla mia linea poi
così. Sì, se avete sviluppato dei progetti, delle iniziative con riferimento a questo, diciamo così, a questa declinazione dell'occupazione, perché è citato in delibera, si dice che è prioritario per il Comune di Cameri, quindi è un elemento che voi avete valutato e che inserendo in delibera portate come motivazione per questa scelta, promuovere nuovi interventi finalizzati a nuovi insediamenti produttivi, certo, che garantiscano l'aumento del livello occupazionale del territorio. Quindi chiedo, che progetti
stiamo
avete?
Non abbiamo progetti, noi vogliamo solo, cioè, adesso la domanda, voglio dire, se vogliamo parlarne, ne parliamo.
Siamo qui per parlarne.
Il progetto di ogni amministrazione è quello di dare lavoro al proprio territorio e al territorio circostante. Noi abbiamo letto questa operazione, non delle migliori, Però rispetto a un centro commerciale che avrebbe potuto avere un ulteriore ampliamento con un carico di mezzi e di inquinamento ambientale, abbiamo preferito questa operazione, che non abbiamo messo in dubbio comporta del consumo del suolo consentito dalla Regione Piemonte, e ben venga che ce ne rimane poco da consumare, perché non è intenzione di questa amministrazione addivenire ad altro consumo, ma l'ha spiegato l'architetto Testa, vogliamo andare a recuperare i siti dismessi, e abbiamo già dimostrato che uno è in atto, quello verso la Merito, mezzo è in atto attraverso l'abbandono della Bossi, stiamo lavorando sulla parte residua della Bossi. Il progetto che ha ogni amministrazione è quello di dare di lavoro al territorio. Noi qui abbiamo una garanzia di assunzioni, poi dove saranno le assunzioni e come saranno condotti non spetta e non deve essere di competenza dell'ente locale, ma almeno inizialmente di 200 persone più l'indotto, e l'amministrazione ha nelle sue competenze di poter creare occupazione o occasioni occupazionali al territorio e ai territori limitrofi. Questo è l'obiettivo di un buon amministratore. Poi siamo sempre qui, se abbiamo ragazzi che hanno voglia di avere solo lavori impiegatizi e non voler fare l'operaio, cambia discorso. Però l'importanza è avere possibilità occupazionali, altrimenti non saremmo dei buoni amministratori. E questa è un'ulteriore opportunità, come è stata un'ulteriore opportunità la nascita ancora parziale del Pieru e quindi con l'apertura di un supermercato, come diventerà quel nuovo insediamento di fronte alla Merito, possibilità occupazionali, e come diventerà anche l'operazione 015, cui terreno ha già destinazione artigianale produttiva, occupazionale per i cittadini del territorio novarese. Ribadisco, gli strumenti urbanistici e il nostro piano regolatore, che ricordo essere stato approvato definitivamente dalla Regione Piemonte nel 2010, si annovera ormai come uno strumento urbanistico vecchio, come uno strumento urbanistico che non ha seguito i tempi. Nessuno di noi avrebbe voluto, ma qui lo diciamo chiaramente, degli insediamenti logistici. Purtroppo la realtà è cambiata fondamentalmente. Avete visto come la vita è cambiata anche post-Covid. È chiaro che le amministrazioni magari avrebbero preferito insediamenti industriali, produttivi, come quelli che abbiamo sul territorio, maggiormente qualificati. Però questa è la realtà di questo triste momento. Spero di averti risposto, se no sono pronta a reintegrare.
Ecco, magari un'integrazione sarebbe gradita dal punto di vista dell'indotto, si è parlato di indotto, perché che tipo di indotto voi vi prefigurate?
L'indotto vuol dire chi movimenta mezzi, chi porta materiali, chi scarica, chi porta materiali, le manutenzioni dello stabilimento, quindi da parte di vista degli impianti termici, fotovoltaici, perché qui andranno, questo sistema Bremen vuol dire avere anche un edificio di basso impatto ambientale, quindi con utilizzo di fonti alternative, vedi solari. Cioè ci sarà un grande indotto, come abbiamo visto nel momento in cui ci sono state grandi opere anche di recente passato.
In tema di servizi invece, perché una realtà come questa comporta la necessità di fruire di servizi.
In termini di servizi si adegueranno quello che sono, abbiamo già dei servizi viabilistici in zona con trasporti di pullman, e come tu sai, nel momento in cui le ditte superano i 100 lavoratori sono tenuti ad avere un mobility manager. Sai che la Regione Piemonte ha anche avviato dei progetti, dei bandi a favore di aziende che portano e convincono i propri dipendenti a muoversi con sistemi pubblici, in modo tale che le aziende che favoriscono questa movimentazione possono avere contributi e aiuti regionali. Delle realtà del nostro territorio l'hanno già fatto, portando servizio pubblico per i propri lavoratori che hanno voluto aderire. Qui stiamo parlando di una mobilità sostenibile, di il rispetto del paese, il rispetto e una valutazione diversa della qualità dell'aria e quindi di anidride carbonica, di particelle di PM10, ma su questo ne abbiamo parlato a lungo. Occorre un cambio proprio culturale, mentale della gente nell'abbandonare laddove possibile l'automobile a favore del trasporto pubblico o laddove possibile dei percorsi pedonali o ciclistici.
Poi c'è un altro aspetto che riteniamo molto rilevante, che ovviamente è l'elemento che più salta all'occhio quando si vedono immagini di questo tipo, cioè si vede un'immagine di una realtà, insomma, classica nostra realtà di provincia, quindi dei campi, insomma, le cascine confinanti, quella che è la nostra realtà dal punto di vista naturalistico. E poi, ecco, l'architetto Tessa giustamente ci sta facendo vedere, abbiamo questo capannone enorme dove, messi lì sulla punta dove c'è la vetrata degli uffici, non si riesce nemmeno a vedere dove finisce questo capannone, con 50 camion posteggiati lì. E ovviamente questo intervento andrà a incidere in maniera irreversibile sul nostro territorio. Quindi vi chiedo, poiché è stato citato che sono giustamente previsti degli interventi di mitigazione, che abbiamo visto dettagliati nel progetto, ma anche degli interventi di compensazione ambientale, dove forse l'operato dell'amministrazione comunale può essere, anzi non può, deve essere più incisivo. Una parte di questi interventi li eseguirà direttamente, quindi il soggetto proponente, però abbiamo visto che c'è una bella somma, 427 mila euro circa, che verrà invece data direttamente al Comune affinché sia il Comune ad intervenire, quindi con un vincolo che sappiamo di utilizzo, sappiamo essere molto stringente. In più abbiamo, l'architetto Testa ci ha ricordato che anche i tempi di utilizzo non sono dei tempi infiniti, e quindi vi chiedo, proprio perché i tempi non sono infiniti, avrete sicuramente già delle idee. Quali sono?
Intanto voglio dirti che la Regione Piemonte, proprio in occasione di questa nostra variante, ha messo una sorta di decalogo per poter, che lo trovi, ti avevo spiegato che lo trovavi.
Che già ho, ce l'ho qui a mie mani, ho avuto modo di leggerlo.
Che posso finire l'intervento intanto? E che quindi ha messo un decalogo. Fondamentalmente il nostro intendimento è lavorare su delle aree dove recuperare delle zone degradate, e noi pensavamo a una parte, in accordo col Parco del Ticino, del Parco del Ticino, dove abbiamo quelle strutture, le cosiddette casette che noi chiamiamo, dove una bruciò illo tempore fa e quindi è un manufatto assolutamente in degrado, e un'altra è in una situazione, non dico come quella, ma di degrado. Quindi vorremmo lavorare su un discorso di riqualificazione di quel sito e quindi di rimboschimento o di piantumazione. L'altro obiettivo, visto che sono soldi importanti e che vorremmo spendere nell'arco di un anno e mezzo, tu lo sai che la parte amministrativa è sempre un pochettino un elefante in movimento, anche perché queste scelte non saranno solo fatte dal Comune di Cameri, ma devono essere concordate con la Regione Piemonte e con ARPA, i quali dovranno valutare se le proposte progettuali sono attinenti ai dettami regionali e agli obiettivi ambientali ARPA. Il nostro intendimento è quello di lavorare all'interno della perimetrazione dell'ambito urbano camerese e quindi individuare delle...
No, ha smesso. No, impossibile.
Ah. Usato. Non posso gridare. C'è la batteria scarica, dico. Ha parlato troppo. Viene spegnere.
Prova. Parlo. Mi sentite? E quindi lavorare all'interno dell'ambito urbano per scegliere delle zone che sono delle aree servizie oggetto di rimboschimento di verde affinché i nostri cittadini all'interno della perimetrazione possano godere di zone a verde. È chiaro che non abbiamo spazi nel CS, ossia nel centro storico, però nella perimetrazione del centro abitato certamente sì. E come dico, verranno presi accordi e dovrà essere vagliata da Regione Piemonte e da ARPA. Non è che l'amministrazione possa decidere di sua sponte. Può proporre e possono essere accolte le nostre proposte come modificate o accettate immediatamente se sono intelligenti.
Invece in tema di oneri di urbanizzazione, che più o meno cubano per sempre gli approssimativi circa 344.000 euro, ai quali aggiungere 300.000 euro di un contributo straordinario, quindi siamo a circa 600.000 euro che entreranno a questo punto, vista l'urgenza, con effetto quasi immediato nelle casse del comune.
Se le vuole, ci sono? Allora, se le vuole papare, sto scherzando ovviamente, l'assessore ai lavori pubblici. In realtà la parte degli oneri di urbanizzazione che entreranno saranno utilizzati per lavori di manutenzione, cioè di conto capitale, ma lavori di manutenzione di strade. Stiamo preparando un elenco. I 300.000 euro di contributo pensiamo di utilizzare per le prime spese per quanto riguarda efficientamento energetico e gli studi che l'assessore Baiesi sta facendo sulle comunità energetiche, così accontentiamo anche il gruppo di opposizione o di minoranza. Abbiamo fatto proprio un'analisi dettagliata. Chiaramente all'assessore Baiesi gli ho detto: quelle delle compensazioni sono vincolate e quelle serviranno i nostri cittadini per avere una realtà abitativa, ambientale. Vorremmo utilizzare, come ero dimenticata, poi lascio la parola all'assessore Baiesi, utilizzeremo il decalogo, è un decalogo, cioè un protocollo, un'analisi di alberature fatte dalla Regione Piemonte che sono in grado di essere assorbenti di anidride carbonica e di PM10. Quindi anche la scelta della tipologia alberativa sarà una scelta mirata ad abbassare gli inquinanti. Lascio la parola all'assessore Baiesi. No, quello afferente. No. Al discorso energetico.
Allora, il piano delle opere è chiaro che ce l'ho, con le priorità e su tutto, e c'è qui una lista che non finisce mai. Quindi mi aspetto che l'assessore Monfrinoli mi porti a casa altri soldi, oltre a questi qua. Detto questo, abbiamo il discorso comunità energetiche, che è una delle priorità. Abbiamo un paio di parcheggi funzionali sia alla casa di riposo che alla scuola. Dobbiamo fare un impianto di suoni e luci dove mettiamo il Luna Park, obbligatorio per avere i baracconi. E via via vogliamo incrementare la videosorveglianza, che attualmente non è qualitativamente accettabile. E poi via 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 via. Stiamo anche valutando altri interventi più consistenti. Tenete presente che questi soldi parte arriveranno a gennaio, parte prevediamo che arrivino a marzo, quindi dal mese di aprile potranno essere agibili.
Faccio una replica. Beh, sicuramente questo è un intervento una tantum per la nostra comunità, sia per le dimensioni, sia ovviamente per questo ingresso straordinario e non previsto, che comunque è rilevante rispetto al nostro bilancio, ai numeri del nostro bilancio. Quindi su anche questi aspetti di utilizzazione, assessore Baiesi, non la prenda male perché poi lei lo prende sul personale, ma adesso ci ha fatto un elenchino come se fosse la letterina di Babbo Natale. Forse ci vuole, se quello che arriva arriva, noi auspicheremmo una programmazione, auspicheremmo idee chiare, proprio per quello che abbiamo detto prima. Ci sono l'assessore Nardù dice che ci sono le idee chiare. Bene, allora anche lei se vuole può illustrarcele, la invito volentieri, a me piace il dibattito.
Scusi, consigliere Messina, ci sono le idee chiarissime con le percentuali,
allora,
i tempi, i costi.
Siamo qui per condividere.
Scusi, mi faccia finire, non è questo il momento di elencarvele. Se volete facciamo un incontro apposito su tutti i piani che abbiamo, non solo su altri possibili finanziamenti che riteniamo di incassare a breve, perché abbiamo qualche altro una tantum, quindi abbiamo altre opportunità per riuscire a portare a casa e a fare. Il mio mestiere è proprio questo, e quindi state tranquilli che lo so fare, lo faccio, e quando volete, come ho sempre fatto, ve lo farò vedere, come è già successo in passato. Ricordo incontri specifici con consigliere Rossi, dove abbiamo elencato tutte le cose che dobbiamo fare e che stiamo, tra l'altro, facendo.
In tema servizi, perché ovviamente dobbiamo ragionare anche in quest'ottica, perché il buon governo del territorio deve prendere in considerazione anche questi aspetti. Sappiamo bene che quella zona non è servita, attualmente non è servita da trasporti pubblici, non è servita nemmeno da servizi di complemento, che invece possono essere, anzi, se ci sarà una movimentazione di persone, i servizi di complemento saranno fondamentali, che attualmente ovviamente non ci sono. Anche qui invitiamo gli assessori competenti a attivarsi, forse in maniera più decisa, perché se l'unico in tema di trasporto, se l'unico, diciamo così, l'unica risoluzione del problema è data dal mobility manager, devo tristemente dire che abbiamo visto la situazione attuale contingente della viabilità relativa allo stabilimento F35 dove c'è il mobility manager, e mi pare che non abbiamo ottenuto proprio un grande risultato.
Per quanto riguarda gli F35, una delle ditte che ha procurato e ha dato ai suoi dipendenti la possibilità di arrivare con pullman della SUN. Se poi i propri dipendenti hanno aderito al 30% invece che al 100%, è un altro paio di maniche. Facco è una di quelle che sta spendendo attraverso i nostri solleciti e il mobility manager. Era una realtà che si è attivata in tal senso. Voglio dire che questo tratto della statale 32 è servita da un sistema di pullman, tant'è vero che nell'operazione della rotatoria nuova che farà ANAS verrà ricollocata una delle fermate dei pullman, quindi possono raggiungere attraverso il sistema di linea.
Sì. In tema di lavoro, che era un altro elemento fondamentale, invece registriamo, diciamo, con dispiacere una assoluta vaghezza e assenza di progetti, almeno nell'ottica nella quale ci saremmo aspettati e auspicati noi. A maggior ragione, perché lo dico, il Comune di Cameri ritiene come prioritario, quindi dà una motivazione di ordine politico all'assunzione di questa delibera, ritiene come prioritario nuovi insediamenti produttivi. Poi però ci sentiamo dire, ma sì, sappiamo che forse assumono 200 persone, però poi noi non possiamo più fare nulla. Noi siamo di diverso avviso, se volete lo condividiamo anche. Ci saremmo aspettati che l'amministrazione comunale ci dicesse: abbiamo dei progetti, ad esempio, poiché abbiamo uno sportello lavoro, prendiamo in considerazione, anzi addirittura magari si potrebbe dire lo abbiamo già fatto o abbiamo già deciso di farlo, prendiamo in considerazione di fare una convenzione tra il nostro sportello lavoro. Ostia, pensi, io le ho fatto la domanda apposta perché me lo volevo sentire dire, lei non mi ha risposto e adesso guarda caso quello che dico io lei l'ha già pensato. Ma che fortuna, ma pensi un po'. Una convenzione tra il nostro sportello lavoro e la società che procederà ad assumere, per fare in modo che ovviamente tutta la parte di assunzione rimanga, come prevede la norma, in capo al soggetto, ma il comune magari metta a disposizione con lo sportello uno sportello fisico qui, che possa raccogliere magari curricula, fare una preanalisi, affidandosi a del personale qualificato e formato per fare questo tipo di attività, e poi lasci, ovviamente, come prevede la norma, la decisione finale a chi dovrà procedere all'assunzione. Peccato che non l'abbiamo sentito dire. E dopo.
Dato che l'assessore sono io che si occupa dello sportello lavoro, guarda caso proprio questa mattina abbiamo avuto una riunione con una società interinale, ma dimmi te, abbiamo già individuato anche il posto nel comune dove fare i primi colloqui, quindi non è che proprio, come disse una volta il tuo collega là in fondo, veniamo giù dalla montagna e cerchiamo di capire da che parte siamo girati. Detto questo, scusi consigliere Spatieri, ha qualcosa da dire? Prego, interrompo, no, vedo che mi sembra strano, no. Beh, ma lei, scusi, lei rimbotta chi parla di là e io chi parla di qui. Detto questo, evitiamo...
Ma i Baiesi fa anche da Presidente del Consiglio
Faccio
Comunale,
tutto.
Come sempre,
certo.
I problemi si reiterano in...
Faccio tutto. Detto questo, ricordo che il Comune non fa l'ufficio di collocamento, ok? Quindi il Comune può mettere a disposizione, ed è quello che facciamo, per i cittadini, un servizio di preparazione e di aiuto a ricercare lavoro. Quindi mettiamo a disposizione qualcuno che spieghi, che insegni dove c'è richiesta, dove ci fosse bisogno, come fare un curriculum, come presentarsi, e poi nel caso possibili li invia anche presso le aziende che cercano lavoro. Questa è un'attività normale che stiamo facendo e che sicuramente incrementeremo.
Visto che mi ha invitato a parlare, le voglio fare una domanda, visto che è così preparato sull'assunzione. Chi assumerà i lavoratori? La società GLP?
La società GLP è quello che propone, quindi che è l'investitore dell'immobile, che poi cederà, non so se a titolo gratuito o a titolo temporaneo, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, gratuito e difficile, i locali per le varie attività. Quindi saranno gli utilizzatori, come quello che sta succedendo adesso di là, dove c'è qualcuno che ha costruito e c'è un supermercato che assume.
Vorrei sensibilizzare su un problema piuttosto grande che scaturisce dalla grande logistica, che è quello che di solito ricorre a delle cooperative per le assunzioni, e queste cooperative non si attengono spesso ai contratti collettivi nazionali. Cioè si scaturisce quella sorta di ribasso del costo del lavoro che ha come ricaduta poi sul lavoratore un abbassamento della retribuzione, turni pesanti e quant'altro. Quindi a noi sta molto a cuore la tutela dei lavoratori, è per questo che ci interessa sapere esattamente se i dipendenti verranno assunti secondo i contratti collettivi nazionali oppure se ci si avvarrà di queste cooperative che sono un punto interrogativo grosso come una casa.
Non lo so, non compete a noi, non sono certamente il nostro compito può essere quello di vigilare e quello di segnalare all'autorità eventuali cose che non funzionano, ma non siamo noi, non è che io vado a vedere chi assume e come assumo, no?
Beh, tranquillizzo io la mia collega di gruppo Spateri, ora che hai riferito questa cosa, l'assessore Baiesi stamattina ne avrà sicuramente già parlato con questa società che fa intermediazione, pertanto l'argomento verrà facilmente risolto, senza ombra di dubbio. Devo dire che, a parte che noi non abbiamo ancora capito, anche a seguito della vaghezza delle affermazioni, in alcuni casi postume, che avete fatto sulle ricadute concrete di questa realtà, dove sia tutta questa urgenza. Però devo dire che, anche se la logistica non è tra i nostri interventi prioritari, bisogna cogliere, ahimè, i segnali che il territorio riceve. Quello che dobbiamo però valutare è un intervento nella sua globalità, una globalità che non può non tenere in giusta considerazione quella che è la vostra azione, quindi l'azione dell'amministrazione comunale che voi esprimete in questa vicenda. Ed anche alla luce di queste risposte che abbiamo ritenuto incomplete, confermiamo quello che ahimè fino ad oggi già nutrivamo, cioè un sentimento di sfiducia nella vostra capacità amministrativa, a maggior ragione per gestire un intervento come questo, che sarà irripetibile e molto rilevante per la nostra comunità. Questa sfiducia, che ancor prima che verso l'intervento è verso la vostra capacità amministrativa, ci porta ovviamente a non poter esprimere un voto favorevole. Abbiamo valutato tuttavia di esprimere un voto di astensione.
Mi spiace, però lo devo dire, io non ritengo che qui ci sia incapacità amministrativa, però è giusto nel dialogo e nel dibattito politico esprimere il proprio pensiero. Io credo che questo intervento, che non era tra i nostri preferiti, se veniva su un'altra azienda come l'Igor, per farne una, saremmo stati molto più contenti. Questo è purtroppo la realtà di oggi. E siamo anche contenti di concludere un consumo di suolo che non permetterà altre insorgenze, perché in questo momento leggerete sui giornali, guarderete le realtà di contorno, sono oggetto tutti di grandi interventi, purtroppo, di logistica. In questo momento sembra essere questo il futuro. Io mi permetto di dire che questa amministrazione invece stava lavorando con un grande senso, una grande responsabilità, sta cercando di portare avanti e non lasciare delle cattedrali nel deserto, di edifici a titolo produttivo e artigianale ormai dismessi, e vedremo alla fine del nostro mandato dove siamo arrivati. Grazie consigliere Messina.
Grazie assessore per questo suo tentativo, ma rimaniamo del nostro avviso.
Io ringrazio i consiglieri per il dibattito. Innanzitutto io ringrazio i nostri uffici, il nostro ufficio urbanistica, perché ha svolto in questo periodo un lavoro, un gran lavoro. Non solo questo, ma chiaramente, come ha anticipato anche l'assessore Morfino di prima, l'amministrazione sta svolgendo, insieme in modo particolare con l'ufficio urbanistica e poi anche con gli altri uffici, tante iniziative e tante attività sul territorio. Alcune le abbiamo portate in questo consiglio comunale, che riguardano sia nuovi interventi che interventi anche di recupero. Quindi il fatto che poi chiaramente siamo in democrazia, ci mancherebbe, ognuno esprime il proprio giudizio. Non vedo onestamente incapacità, in quanto, ricordo, è stato già detto prima, ma lo voglio ribadire anch'io, il lavoro fatto, importante lavoro anche lì, ci ha avuto il tempo, e quanto lavoro l'ufficio ha svolto sul progetto Piru, andare a recuperare comunque un'area, ahimè, dismessa da anni. il lavoro che si sta svolgendo per riqualificare un'area dismessa e abbandonata come quella di Figura 11, ex Euascarro di Fronte a Merito, il possibile nuovo insediamento, anche questo produttivo, di fronte all'area, alla zona, al buco della tangenziale, di fronte ai testimoni di Geova, che abbiamo portato con appunto all'ordine del giorno qualche mese più quest'estate, con la variante 37, che vedeva anche l'ampliamento anche dell'azienda Proco, che è stato citato prima, e questo intervento di 0 a 15, che ricordo che è già un'area produttiva, e anche lì, ahimè, con uno sviluppo comunque economico importante del nostro territorio, il vostro gruppo si è astenuto, alla faccia dello sviluppo economico e occupazionale del territorio. Proco sporterà nei prossimi anni 150 persone occupate, e il nuovo insediamento produttivo, che vedremo poi lo sviluppo successivo, vedremo appunto l'importo di personale che vi sarà. Per quello che ha detto l'assessore Baiesi lo confermo, perché anch'io stamattina ho partecipato all'incontro con l'agenzia, che negli ultimi anni ha collaborato e collabora con l'ente, e si è parlato chiaramente di idee e progetti legati chiaramente allo sportello lavoro, che potranno riguardare chiaramente questo nuovo insediamento logistico, ma anche le tante altre realtà che abbiamo sul territorio. Quello chiaramente che può fare l'ente è creare i collegamenti per valorizzare il nostro sportello lavoro con chi si occupa di selezione, e creare le giuste, diciamo, possibilità di collaborazione tra sportello lavoro e le aziende che si vanno a insediare. Si è parlato delle entrate che il Comune avrà. Sono in realtà entità chiaramente importanti, è stato detto anche da voi. Parliamo di circa 500.000 euro di compensazioni ambientali, che si sono portati a casa grazie al grande lavoro fatto dall'ufficio, e qui dico anche grazie al grande lavoro che ha fatto l'assessore Monfinoli, l'architetto Monfinoli, perché insieme all'ufficio è stato fatto in questo ultimo anno, non solo su questo ambito, ma anche su tanti altri, dei lavori importanti. E sulle compensazioni ambientali vi posso dire che abbiamo tirato fuori non le unghie, di più. E le entrate importanti legate al conto capitale degli investimenti, cioè parliamo di 500.000 euro circa di compensazioni ambientali, parliamo di circa 600.000 euro di contributi in conto capitale, che non sono briciole, circa 300 e più di oneri e 300 di contributo straordinario. E a questo faccio anche riferimento e anche il ragionamento sull'intervento di viabilità che verrà adottata su questo nuovo insediamento. In primis la rotatoria. Anche sulla rotatoria l'amministrazione comunale, con l'ufficio urbanistico, ha fatto un lavoro importante, immenso, eccezionale. Sapete perché? Perché questi lavori sulla statale, sulla tangenziale che ANAS sta facendo, prevedevano un'eventuale rotatoria, però non sicuramente in tempi ravvicinati come quelli che saranno, che ci vi saranno adesso. Si prevedevano negli anni a venire. L'amministrazione, a fronte di quello che offriva il mercato, è stato detto poc'anzi, chiaramente bisogna tenere in considerazione quello che offre il mercato. Oggi è arrivata questa proposta, quell'area era lì con una indicazione, vocazione commerciale da più di 20 anni, si sono fatte delle valutazioni che hanno portato a questa scelta. Quella rotatoria, chiaramente, come tutti noi sappiamo, era fondamentale, strategica, necessaria, non solo per il polo logistico, ma anche per le aziende circostanti. In primis sappiamo Igor, che è un'azienda un po' al fiore all'occhiello, una delle nostre aziende al fiore all'occhiello, non solo di Cameri, ma anche della provincia, che è in continua crescita, e non escluso che nei prossimi anni possa crescere ulteriormente. Quindi avere lì una rotatoria è sicuramente fondamentale e strategico. L'azione dell'amministrazione, e qua lo sottolineo più volte, è stata quella di riuscire a far sì che questo intervento lo facesse ANAS, anticipando i tempi. Quindi quelle risorse lì che mette ANAS se non avesse fatto l'intervento ANAS, li faceva il proponente. Quindi il proponente doveva... o insieme con l'azienda Igor, quindi, perché chiaramente quella rotatoria, un qualcosa che andasse a migliorare, mettere in sicurezza il tratto viario, doveva esserci. È chiaro che se l'intervento lo faceva il proponente o il proponente in partnership con un altro soggetto, un'altra azienda, faceva sì che le nostre entrate diminuissero, perché chiaramente il proponente diceva ok, però io mi accollo come intervento anche la viabilità, quindi non ti do, sono oneri che vengono spesi, chiaramente risorse spese per quell'intervento, quindi sicuramente quello che entrava, che sarebbe entrato nelle casse comunali, sarebbe stato sicuramente inferiore. Quindi questo è un altro aspetto, secondo me, da tenere in considerazione, apprezzare, valorizzare quello che è stato fatto. E in più questo intervento, a mio avviso, che va a ridisegnare la viabilità, la mette in sicurezza e tutto, potrà portare, a mio avviso, magari nuovi insediamenti, perché vicino a questo nuovo insediamento logistico, come si può vedere dai disegni, c'è anche un'altra area, un'altra parte che era una vecchia concessionaria, anche quella è un'area quindi commerciale, Margherita, giusto? Un'area commerciale, mista commerciale, quindi quella anche lì, ahimè, è un'area dismessa negli anni. L'auspicio è che la nuova viabilità, un nuovo insediamento, possa magari anche lì far sì che anche quell'area si sviluppa. Sappiamo che su quella statale, che ha quella vocazione, che è fuori dal centro abitato, quindi quella vocazione industriale, commerciale, produttiva che tutti noi conosciamo, c'è un'altra azienda importante del nostro territorio che sta crescendo, la Promau, che si è andata a insediare nella vecchia Panelettri, quindi il recupero anche di immobili, di stabili, ahimè, dismessi e abbandonati, e quindi abbiamo un'altra realtà produttiva, industriale importante nel nostro territorio che è lì. Quindi l'auspicio è che quell'area, come quella della Statale 32, che ha quella vocazione industriale, possa, voglio dire, anche attraverso questo intervento, che va a migliorare decisamente la viabilità, possa portare magari anche sul nostro territorio nuovi e altri investitori. Quindi nel complesso il compito dell'amministrazione è quello di, in modo chiaramente ponderato, valutare quello che gli viene proposto. L'amministrazione ha fatto questo, siamo arrivati a questo punto, e chiaro che l'obiettivo è di cercare di andare a portare sempre migliorie e sviluppi sul nostro territorio. E in questo caso c'è stato chiaramente il consumo di suolo, ma era imprescindibile per il tipo di intervento, ma vi posso garantire che l'impegno che stiamo mettendo, che abbiamo messo in questi anni, è anche quello di andare a cercare di recuperare aree. Prima è stata citata l'ex tessitura Bossi, anche lì abbiamo in centro abitato, si può dire, 45.000 metri quadri di area di un'ex azienda, un'area abbandonata. Abbiamo x mila metri quadri dell'ex Procos lungo la via Leonardo da Vinci, Gabardini, anche lì abbandonata. È chiaro che siamo in quella direzione, in quell'ottica di cercare, chiaro non siamo noi i proprietari, l'auspicio è chiaramente che le proprietà possano venire avanti con delle proposte, dei progetti per andare a recuperare quello che era già stato destinato per certi tipi di insediamenti. Nel frattempo però chiaramente bisogna valutare e prendere in considerazione quello che il mercato mette a disposizione. Quindi sicuramente alle aziende che si insiedono sul nostro territorio chiederemo e chiediamo sempre di avere un'attenzione al nostro territorio a livello occupazionale, Cameri, ma tutto chiaramente il territorio, ma in primis chiaramente Cameri. Poi è chiaro che la scelta va in base alle professionalità che vengono cercate dall'azienda, noi chiaramente su quello non possiamo intervenire, però sicuramente il fatto, e stamattina vi posso confermare perché ho partecipato anch'io a questo incontro che è stato fissato già, era già stato fissato nelle settimane scorse con l'agenzia che collabora da diversi anni con l'ente per lo sportello lavoro, andava proprio in questa direzione. Quindi condivido il ragionamento che è stato fatto, quello di trovare le modalità, ognuno per il proprio ruolo, per il proprio campo, per cercare di portare al meglio sul nostro territorio occupazione. Poi chiaramente se c'è professione di alta qualità, meglio. Se c'è professione che magari non è di altissima qualità, però è sempre lavoro ed è importante soprattutto in questo momento storico. Per quanto riguarda la mobilità, è stato citato prima il discorso della Leonardo sostanzialmente. Più volte l'amministrazione si è interfacciata con i vertici Leonardo spiegando loro che a fronte di 1200 dipendenti, perché oggi parliamo di 1200 dipendenti all'interno del sito Leonardo, trovare le modalità per far sì che non tutti attraversino il nostro paese. Certo che ci fa anche piacere, va bene che venga attraversato perché poi c'è anche quell'economia indiretta, perché c'è quello che si ferma a fare la spesa, quello che compra il giornale, quello che prende il caffè, quello che prende le sigarette, però è chiaro che vedere X macchine sfrecciare per il paese con uno per macchina no, non è il massimo. E su questo devo dire che l'azienda, vuoi anche perché la normativa prevede che quando hai più di 100 dipendenti devi dotarti di un mobility manager e trovare delle soluzioni, si è attivata. Negli ultimi mesi, già da 5-6 mesi, Leonardo ha attivato, così ci è stato riferito, poi personalmente ho verificato e visto un servizio con la SUN, mi sembra che è la linea 1, che il mattino, pomeriggio e la sera fai tu con i turni anche per la giornata, porta i dipendenti, si ritrovano a Novara. Il direttore, numero del mese scorso, mi diceva che ad oggi hanno aderito una sessantina. Poi le modalità quali sono? L'azienda chiaramente ha compartecipato ai costi, perché chiaramente la SUN è un'azienda sì municipalizzata, ma chiaramente ha le sue entrate e i suoi costi, e chiaramente deve fare anche quadrare. L'azienda compartecipa ai costi e a sua volta, per incentivare ancora di più i dipendenti, se il dipendente, in questo caso Leonardo, fa un abbonamento, ha una scontistica, quindi il dipendente è incentivato con la scontistica. E l'azienda Leonardo ha compartecipato con una compartecipazione economica per far sì che l'azienda Sun arrivasse con la sua linea per portare e poi venire a prendere i dipendenti. Queste chiaramente sono formule molto importanti, è logico che bisogna sempre di più lavorare su questo versante per cercare di evitare di trovarsi poi ingolfati, come ahimè qualche volta è capitato, capita, certo, però questa è la direzione. Quindi ribadisco, sicuramente un intervento importante che c'è sul nostro territorio, l'abbiamo colto, lo portiamo a termine con questo consiglio comunale e veramente colgo l'occasione per ringraziare l'architetto Testa, l'ingegnere D'Infantani, che hanno lavorato veramente in modo, perché oltre a questo c'è tantissimo anche altro lavoro, e quindi un lavoro veramente molto, molto importante. Devo dire che anche uffici regionali e provinciali hanno fatto i complimenti ai nostri uffici per la competenza e per la perseveranza nel portare avanti quello che chiaramente l'amministrazione si era prefissata. Quindi io lascio la parola alla consigliera Zampani perché so che c'è anche il suo intervento, però ci tenevo a intervenire, ho sentito comunque diversi interventi, quindi vista l'importanza di questo punto, ritenevo doveroso intervenire anch'io. Prego, consigliera Zampagni.
Grazie. In primis premetto di ringraziare l'assessore Monfrinoli che congiuntamente all'architetto Testa, che ha sempre una davvero indefinibile disponibilità alle domande e alle spiegazioni, perché il lavoro è stato senz'altro ed è evidente, impattante e quindi un grande lavoro. Ecco, aggiungo che parlare di sfiducia verso la capacità amministrativa mi sembra molto forzato, o meglio, ci sta, ma Pirandello lo definiva il giuoco delle parti. E sì, ci sta, nel senso, era una commedia, il gioco delle parti, e ricordo che però in un'altra opera, che era equivado sulle reminiscenze liceali, in un'altra opera che era I sei personaggi in cerca d'autore, veniva citato il gioco delle parti dove veniva appunto recitata, no, non è una lezione assolutamente. Non è una lezione, lascio ad altri le valutazioni le lascio come ben sa ad altri. Comunque vi invito a farmi finire, dopodiché ad intervenire, grazie. A meno che sia pertinente, io mi fermo anche. Ok, perfetto. E
Guardi, veramente
quindi.
stavo sorridendo all'assessore Narduli che mi sorrideva, io per cortesia ho
Sì.
ricambiato.
Sì.
Ah, prego,
Io
consigliere Zampagni,
sì.
scusate, facciamo terminare l'intervento.
No, io ho percepito che
poi
facevo...
la... Prego.
Ho percepito che facevo una lezione che assolutamente non era così, ma ci tenevo a sottolineare che l'incapacità amministrativa è altro e comunque, per carità, ci sta nella diatriba politica, ognuno è liberissimo di pensarla come crede. È senza dubbio un'operazione che neanche per il gruppo di maggioranza è stata presa in maniera semplice e ne è tantomeno con leggerezza, perché la potenzialità di questo intervento è evidente, come è stato sottolineato anche dal gruppo di minoranza, è molto impattante. Chiaramente sarà fondamentale, ma la sottolineatura che ha fatto più volte anche l'assessore Monfrinoli relativa al livello occupazionale è molto importante. Senz'altro non siamo degli sprovveduti sul vigilare. È evidente che comunque una logistica di queste dimensioni del personale in un verso o nell'altro lo porta di sicuro, nonché l'indotto. Chiaramente il tema del lavoro, soprattutto negli ultimi anni, è molto importante ed è nostro impegno garantirlo per il nostro territorio. Sarà anche impegno di questa amministrazione vigilare sul fatto che l'iter venga rispettato, le procedure siano corrette e le compensazioni ambientali, su cui comunque si sta già ragionando, avvengano nella maniera più, nelle tempistiche adeguate e nei luoghi più adeguati. No, non è d'accordo. Premesso a quanto appena detto, il gruppo di maggioranza esprimerà voto a favore.
Grazie consigliera Zampagni. A questo punto mettiamo ai voti il terzo punto all'ordine del giorno del nostro consiglio comunale, che ha come oggetto l'approvazione di variante semplificata al piano regolatore vigente ai sensi dell'articolo 117 bis, comma 4, della legge regionale 5677, procedimento avviato attraverso lo sportello unico attività produttiva e SUAP, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 2010, per la realizzazione di un nuovo polo logistico ex area Barbarossa lungo la statale 32 ticinese. Si delibera di richiamare la presente quale parte sostanziale integrante del presente provvedimento, di approvare ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160-2010 dell'articolo 17 bis della legge regionale 56 del 77 e la variante semplificata al piano regolatore vigente per la realizzazione di un nuovo polo logistico ex area Barbarossa in prossimità della statale 32 ticinese, costituita dagli elaborati posti agli atti. Di dare atto che la variante in oggetto è stata assentita dalla preposta conferenza dei servizi, che è stata acquisita la dichiarazione di assenso con condizioni della Regione Piemonte, come previsto dall'articolo 17 bis, comma 4, lettera E, della legge regionale 56 del 77, in merito al progetto per la realizzazione di un nuovo polo logistico nell'area ex PEC Barbarossa, completo della proposta di variante urbanistica e comprendente gli elaborati di natura ambientale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del DPR 160 del 2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4 della legge regionale 56 del 77, presentato dalla società GLP Cameri SRL a SUAP del Comune di Cameri. Di dare atto che l'autorità competente per la VAS ha assunto parere motivato con determina numero 2 del 4 gennaio 2023, contenente precise indicazioni come meglio specificate nella relazione dell'OTC VAS a supporto del parere motivato di compatibilità ambientale dell'organo tecnico comunale, l'architetto Roberto Gazzola, tecnico esterno incaricato dal Comune di Cameri, di approvare lo schema della convenzione edilizia urbanistica e dei relativi allegati, dando mandato al responsabile dell'area urbanistica ed edilizia per la sua sottoscrizione con atto notarile, documento allegato, suba, al presente provvedimento e a farne parte integrante e sostanziale. Di dare atto, per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento edilizio, che il progetto è soggetto a rilascio di regolare permesso di costruire, in conformità alla variante urbanistica e nell'osservanza delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi di cui alle disposizioni di legge sopra richiamate e degli enti che ad essa hanno preso parte. Che a tal fine si procederà alla stipula di atto di convenzione tra le parti coinvolte in sede di rilascio del permesso di costruire, che il soggetto proponente è tenuto al versamento del contributo di costruzione commisurato alla tariffa inerente all'attività produttiva, come previsto dalle delibere di Consiglio Comunale numero 128 del 27 novembre 1981 e la numero 11 del 23 marzo 2010, ivi compreso il contributo straordinario di urbanizzazione per le varianti urbanistiche di cui alla DGR 22.977 del 29 febbraio 2016, che in sede di convenzione edilizia dovranno essere disciplinate le misure di compensazione ambientale in parte monetizzate e in parte realizzate direttamente dal proponente. Dichiarato che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune, dichiarato altresì che ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 56/77 la suddetta variante assumerà efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, di demandare al responsabile competente l'assunzione dei conseguenti provvedimenti. A questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare il terzo punto all'ordine del giorno, quindi la delibera che ho appena enunciato. Chi è favorevole?
10 favorevoli.
Chi è contrario? Chi si astiene?
5 astenuti.
Anche per questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera passa appunto con 10 voti favorevoli e 5 astensioni.
Saluta anche.
Grazie.
Allora, anche tu se vuoi. Puoi andare, dai. No, lui deve andare, anche lui. Dillo che devi andare, non ti preoccupare.
No. Abbiamo chi si prego, Cami. Chi può andare? Chiaramente l'architetto Testa, che ringraziamo per la presenza, per la spiegazione che ci ha dato, e quindi grazie architetto e una buona serata. Bene, siamo per quanto riguarda appunto il nostro agente Schettini, che ringrazio la presenza nel caso in cui dovesse andare chiaramente, però devo dire che siamo arrivati alla fine del consiglio, quindi lavorerei qua con noi ancora per qualche minuto. A questo punto i punti sono terminati, erano 3 punti all'ordine del giorno, è pervenuta un'interrogazione da parte del gruppo consigliare Insieme per Cameri. Chiedo al gruppo la lettura, firmata dal consigliere Rossi, Stefano Rossi. Chiedo al consigliere la lettura dell'interrogazione e successivamente daremo dovuta risposta. Prego, consigliere.
Okay. Interrogazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale. Sopralluogo ASL presso struttura sportiva Sportcube a seguito di esposto protocollo 72755 del 22 del 10 novembre 2022. Considerato che in data 14 dicembre 2022 a seguito di sopralluogo ASL presso la struttura sportiva denominata Sportcube a seguito di un esposto sono state rilevate diverse mancanze. Considerato che, a seguito di questo sopralluogo, è stato invitato il Sindaco a emettere opportuni provvedimenti al fine di rimuovere le cause di mancanza dei requisiti minimi strutturali, osservato che, in considerazione delle gravi carenze riscontrate nella manutenzione dell'immobile, a giudizio del servizio scrivente, l'attività sportiva sarebbe dovuta essere sospesa fino all'avvenuta esecuzione delle operazioni volte a ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie e previa esecuzione di sopralluogo di verifica, visto che tale operazione non è stata messa in atto, il sottoscritto consigliere comunale chiede al sindaco e all'assessore competente di conoscere i motivi per i quali l'attività sportiva non sia stata sospesa come certificato dall'ASL, di conoscere dettagliatamente il cronoprogramma degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare da parte del gestore Forus Italia SSD-ARL, all'assessore Gambaro di sapere se era a conoscenza della mancanza della procedura scritta a gestione legionellosi e della mancanza della documentazione nominativa e generalità relativa al responsabile impianto e il suo delegato in caso di assenza.
Allora, quando ho ricevuto questa interrogazione, devo dire la verità, mi sono un pochettino preoccupato, perché leggendo nel nostro stesso documento la parola interrogazione, assessore Gambaro, ho pensato subito ai voti che mi avrebbe dato la consigliera Spateri. Poi mi sono ricordato che non siamo a scuola e quindi rispondo in maniera molto tranquilla e rilassata. Al di là della battuta per stemperare un consiglio abbastanza pesante, purtroppo trattiamo un altro argomento pesante, nel senso che c'è stato questo verbale dell'ASL. Noi conoscevamo l'esposto che risale al 10 di novembre, un esposto scritto e fotografico, in copia è stato mandato al comune, e purtroppo l'ASL, per i suoi tempi organizzativi, immagino, ha dovuto attendere circa un mese prima di fare il suo sopralluogo in data 14 di dicembre, e solo il 20 di dicembre è pervenuta a noi la notifica di questo sopralluogo. Un sopralluogo che ha riscontrato una serie di carenze importanti. I motivi per i quali... Allora, c'è una relazione del RUP, il geometra Crespi, che però tenderei a non leggervi, tanto poi resterà agli atti e se volete potete recuperarla per la vostra giusta documentazione, ma vi risponderei invece a braccio io. E i motivi per i quali non è stata l'attività non è stata sospesa sono sostanzialmente due, sono correlati tra loro. Il motivo è che, come detto, i fatti dell'esposto si collocano temporalmente all'inizio del mese di novembre. Il sopralluogo ASL si colloca al 14 di dicembre. Evidentemente nella settimana tra il sopralluogo ASL e il momento in cui ci è stato notificato questo verbale, che è il 20 di dicembre, una serie di attività di pulizia, di sistemazione, sono state messe in campo. Il RUP, nel momento in cui ha ricevuto questo esposto, ha fatto un sopralluogo istantaneo, direi, al sito, e ha riscontrato che evidentemente le condizioni igienico-sanitarie permettevano il proseguo dell'attività. In particolare sono state verificate le acque, i valori, la presenza di tutti i registri che venivano contestati dall'ASL. Faccio anche qua una battuta, sempre per prendere l'insufficienza dalla consigliera Spateri. Mi si chiede se ero a conoscenza della mancanza della procedura della legionellosi. Io non ero a conoscenza del fatto che serva una procedura legata alla legionellosi, perché dopo la legge Bassanini del 97, fortunatamente gli assessori non devono fare i tecnici, ma c'è un comparto tecnico che deve vigilare su queste cose. Gli assessori danno solo le linee di indirizzo. Al netto anche qua della battuta, abbiamo scoperto che la procedura per la legionellosi, la documentazione e i nominativi, le generalità relative al responsabile, i suoi delegati e tutti gli elenchi delle manutenzioni erano presenti al palazzetto. Chiaro che al momento del sopralluogo il responsabile non era presente, non hanno saputo fornirle, che è una grave inadempienza, diversa dal fatto che mancassero però. Verificate tutte queste cose, evidentemente il RUP ha stabilito che era possibile proseguire con un'attività sportiva, attestando sia quello che era già stato fatto ed emettendo in data 30 di dicembre, purtroppo le feste non hanno aiutato anche una certa tempestività, ma considerando, come vi dicevo, che l'esposto si riferisce a fatti di un mese prima sostanzialmente, questa settimana, quella settimana intercorsa tra il 20 e il 30, considerando anche le chiusure per le feste, è stato reputato quantomeno il minor tempo possibile per predisporre un'ordinanza anche molto articolata. In questa ordinanza sono stati dettati dei tempi, l'avete vista sicuramente. In data 13 di gennaio, è stato effettuato un nuovo sopralluogo congiunto, come auspicato dall'ASL, piccolo particolare. Qualora l'ASL avesse ravvisato che le condizioni igienico-sanitarie non potessero prevedere lo svolgimento dell'attività, avrebbe potuto autonomamente procedere alla chiusura o avrebbe intimato la chiusura. In realtà ha consigliato la chiusura in data del 20, quindi ad una settimana dal sopralluogo, e in quella settimana evidentemente molte manutenzioni erano state fatte. In data 13 di gennaio, come dicevo, il RUP ha fatto un sopralluogo con l'ASL, hanno verificato quello che era stato fatto, hanno trovato una situazione notevolmente migliorata, alcuni aspetti non si era ancora riusciti a intervenire, e di conseguenza si è atteso per il completamento di tutti questi lavori. C'è un cronoprogramma abbastanza dettagliato, come è stato richiesto. Come detto, se volete, non se volete, è sicuramente agli atti. Io mi sembra ridondante, quantomeno, fare una lettura, lo sto cercando, fare una lettura esaustiva di tutti questi interventi che però ci sono. Quindi, quanto è importante, ossia che i documenti mancanti, soprattutto quelli che riguardano la salubrità dell'area, ci sono, il fatto che c'erano delle gravi inadempienze e dei problemi, questo è evidente, e peraltro mi sento di ringraziare il cittadino che ha fatto questo esposto, perché evidentemente ha consentito anche all'amministrazione di svolgere in maniera ancora più efficace, con questa ordinanza, il ruolo di controllo. Apro e chiudo parentesi, queste sono esattamente le cose che il Comune di Cameri aveva già contestato più volte, anche a mezzo PEC, al gestore. Quindi in gran parte erano dei problemi, ahimè, purtroppo già segnalati e noti. È chiaro che quando esce l'ASL fa un controllo capillare e esperto delle aree, e ben venga che hanno segnalato con grande solerzia tutte queste inadempienze. Quindi questo è un pochettino lo stato dell'arte, cercando di ripercorrere sia la cronologia sia i motivi che ci hanno indotto nelle scelte prese.
L'azione incisiva di un'amministrazione dovrebbe essere sempre, non ci dovrebbe essere bisogno di un esposto da parte del cittadino, perché queste situazioni erano note già precedentemente. Già nell'ultimo Consiglio Comunale avevo fatto presente determinate cose e l'assessore mi aveva risposto che ci sono problemi ancora più grandi da risolvere. Benissimo, adesso se non si risolvono, diciamo, dei problemi, chiamiamoli di base, per consentire lo sfruttamento del palazzetto all'utenza in condizioni di sicurezza, l'ASL dice che l'attività dovrebbe essere sospesa fino alla venuta esecuzione delle operazioni volte al ripristino. Quindi, fossi stato nel sindaco, avrei sospeso per il tempo dedicato, avrei fatto bloccare ovviamente gli abbonamenti, poi come è stato fatto anche a Novara per lo Sporting, uguale identico, e poi si sarebbe ripresa l'attività. Ovviamente io ho mia moglie e mia figlia che frequentano quella palestra, mia figlia fa anche i corsi di nuoto, l'acqua era fredda un mese fa, era fredda due mesi fa, era fredda anche pochi giorni fa. Gli attrezzi sono comunque in uno stato poter consentire anche l'infortunio da parte di dell'utenza, e questo mi sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi lo Sport Cube è un patrimonio della collettività che va tutelato per bene, dobbiamo curarlo come se fosse casa nostra. La ditta ancora non fa degli interventi, che eri già stato, hai detto che eri già intervenuto e avevi sollecitato. Benissimo, si arriva alla risoluzione contrattuale per inadempienza. A sto punto, se non sono in grado di gestire e voi non siete in grado di fare la funzione di controllo, c'è poco da star tranquilli per gli utenti. Non posso essere soddisfatto della risposta che mi hai dato, spero che le situazioni migliorino, ma è grave, già che l'attività non sia stata sospesa, è grave che Forus non sia già intervenuta precedentemente a seguito dei tuoi solleciti, è veramente grave.
Bene, dopo questa interrogazione non abbiamo altre, chiudiamo il nostro consiglio comunale. Ringrazio NC Elettrica per l'assistenza, ringrazio Geometra Salvati per l'assistenza e il supporto, l'agente Schettini per la presenza e il pubblico presente, cittadini e giornalisti. Grazie a tutti, una buona serata e al prossimo consiglio comunale. Non potevo replicare per il...